Meno male che avevamo controllato. Dunque, oggi quindi è 19 aprile. Allora, alcune informazioni di servizio. Allora, venerdì va avanti il modulo di scripting tenuto dall'architetto Gabriele Stancato. Quindi ricordatevi di venire col computer perché ovviamente si lavora anche in maniera laboratoriale, no? Magari se vi capita potete anche dirlo a qualcuno che conoscete, che non riesco a raggiungere in questo momento. Poi vi volevo dare una comunicazione che è un invito informale ma abbastanza interessante, ed è il seguente. Sabato questo al MAM, Museo dell'Altro e dell'Altrove, via Prenestina, se ben ricordo 913, abbastanza in là sulla Prenestina, nel pomeriggio, però noi abbiamo un appuntamento alle ore 19 dentro questo MAM, per sapere dove c'è la sfera. Non so se tu puoi controllare di chi è quella sfera, e anche l'installazione di Nitro. Alle 19 ci vediamo là, perché il museo è molto ampio, quindi ci si disperde, ognuno va da una parte, però alle 19 quelli che fanno il laboratorio e voi, se vi fa piacere, ci facciamo una foto insieme, tanto per avere un get together un momento. Per varie ragioni strategiche noi non vi abbiamo invitato alla ricognizione delle aree del laboratorio che quest'anno sta lavorando in quelle aree, né al MAM. Non l'abbiamo fatto per una serie di ragioni, soprattutto perché ci sembrava non il caso, in quella fase molto iniziale del corso, molto iniziale, di interfacciare perché andavamo lì, il tema d'anno, cioè l'abbiamo fatto strategicamente. Ci sembrava giusto che il tema d'anno saltasse fuori nel momento giusto, non troppo presto, insomma, c'è tutta una ragione per cui abbiamo fatto questo. L'occasione di andare al MAM però è un'occasione interessante per noi, molto interessante. Quanti di voi conoscono il MAM? Nessuno. Allora è un'occasione particolarmente interessante perché il MAM è una realtà di Roma molto vivida. È questo museo dell'altro e dell'altrove, no? Il MAM sta al museo dell'altro e dell'altrove. Come sapete, parte da un'occupazione, su questa occupazione poi si è diciamo, sviluppati cerchi concentrici, come dire, a difesa dell'occupazione, che sono anche fatti da antropologi, sociologi e soprattutto moltissimi artisti anche di primo piano. Gli artisti hanno ormai inserito nel MAM un vero e proprio patrimonio di opere d'arte che appunto da cui la definizione MAM, Museo dell'Altro e dell'Altrove. È anche con le nostre categorie, da un certo punto di vista, un progetto di mixité, no? Perché la presenza dell'arte è ovviamente importante, ma ci sono anche altre attività, soprattutto residenziali, di queste 10 diverse etnie che hanno originariamente occupato il MAM, ma adesso vivono come una sorta di microcomunità in qualche maniera regolata. Quando uno lo conosce, vede molte cose con un occhio diverso, e quindi è una cosa che io consiglio caldamente di fare e usare questa occasione. Perché questo sabato? Perché loro negli eventi del solstizio di estate, di primavera e inverno, loro fanno degli eventi particolari, no? Innanzitutto aprono la struttura. E secondariamente, come dire, è un pullulare di cose, di avvenimenti, sarà sicuramente molto frequentato. L'occasione in più di tutta questa faccenda è che, quindi dell'invito, è che il 21 è il lancio del nuovo catalogo del Museo MAM. È un libro di circa 1000 pagine, io ho il precedente, questo è molto più ampio, in cui ci sono le opere, saggi degli artisti che raccontano le loro opere, eccetera, eccetera, e anche dei saggi di amici del MAM, chiamiamoli così, o persone che hanno intessuto relazioni, quindi provenienti da campi diversi, sociologi, critici d'arte, giornalisti, filosofi, eccetera, e anche qualche architetto e forse un paio di professori di architettura. In questa occasione ci sono anch'io, in cui ho scritto un testo che è abbastanza, credo, interessante, perché si chiama Imparare dal MAM. Il testo, che è un testo lungo, di un certo peso anche, come dire, teorico, spiega tutta questa ragionamento che noi stiamo facendo, che con una parola è un concetto di impollinazione. In qualche maniera alcuni elementi presenti nel MAM si trasferiscono in quelle aree, appunto, di Lost Territories, impollinando di un elemento presente nel MAM anche i progetti ex novo esterni, che è il tema del laboratorio di quest'anno, ok? Quindi quelli che hanno fatto il laboratorio capiscono un po' questa cosa. Però riguarda anche voi, nel senso che noi ci occupiamo, abbiamo deciso più specificatamente dell'Unlost Line. Questa Unlost Line ha, diciamo, le categorie di cui noi abbiamo parlato e su cui stiamo cominciando a riflettere. Abbiamo bisogno di tempo, no? E voi per prima avete bisogno di tempo, è tutto un ragionamento che bisogna far decantare, no? Le idee, prima inizialmente, poi con alcune verifiche, poi all'interno del gruppo. Per avere delle idee interessanti bisogna, un concept interessante, bisogna darsi anche un poco di tempo e bisogna un poco catturare quello che capita. Siccome secondo noi, anche se non sappiamo esattamente ancora come, questa Unlost Line avrà anch'essa degli elementi che in qualche maniera riflettono su questa esperienza, appunto, del MAM, non sappiamo esattamente come, ma probabilmente ci sarà qualche ingrediente. La visita al MAM è una occasione che io raccomando molto vivamente. Quindi l'occasione è questa, è sabato 21, noi cerchiamo di confluire, è sabato 22, sì, vabbè, è sabato però, è sabato, ok. E quindi, va bene, questo è quanto. Allora, questo l'ho detto, quell'altro l'ho detto, il computer l'ho detto, io non ci sono questo venerdì perché sono a Latina, dove hanno fatto questa mossa di Terragni, di cui ho scritto un libro abbastanza rilevante ormai molti anni fa, per la verità, ma quando capitano cose di Terragni, fortunatamente le persone sono contente che io ci sia. Quindi oggi mi hanno chiamato a pranzo, ma anche me lo ricordavo, ma gli avevo già detto che sarei andato, quindi non ci sono perché sono lì. Ma intanto comunque questo corso di Gabriele funziona bene. Allora, oggi facciamo una lezione che è un poco propedeutica a diverse cose all'interno del corso, è un poco un tassello che si viene a associare agli altri. Voi avete un poco capito ormai come noi cerchiamo di ragionare, noi cerchiamo di fare in modo che tutte le cose che noi facciamo si incastrino una con l'altra per creare questo puzzle. Poi alcune possono avere una grande rilevanza nel vostro modo di ragionare, nel vostro progetto finale, nell'elaborazione del vostro concept, altre meno, ma comunque sono tutte concatenate. Allora, partiamo dal pratico e poi andiamo alla parte invece conoscitiva di questa lezione, la lezione vera e propria. Allora, siamo arrivati all'ottava lezione, questa ha avuto una serie di aggiustamenti, alla fine spero che tutti i link funzionino. Fatemelo sempre questa cosa di farmi notare le cose, perché ovviamente a volte non ci sono degli sbagli, come è ovvio che ci sia. Quindi in questo caso con Biancareggio abbiamo avuto no? Alla fine ce l'abbiamo fatta. Potete fare con l'email, potete anche fare la maniera per operare con più rapidità con me via Messenger. Tanto San Antonino Saggio via Messenger lo potete fare subito, allora in quel caso è un po' più rapido, perché se io vi apro la mia email vedete 300 email, quindi a volte non riesco a reagire in tempo reale. Se è una cosa urgente, quello è un buon sistema, in genere funziona abbastanza con quel sistema lì. Ok, allora, vediamo un poco che cosa succede oggi. Allora, ragioniamo al contrario. Mercoledì 26 aprile è una giornata in-out, e cioè o uno è diventato studente di questo corso o non lo diventerà mai, e diventerà un graditissimo auditore, ma è un momento di check importante, e come tutte le nostre cose non è una cosa burocratica, è una cosa sostanziale, però è chiaro c'è anche un aspetto, come dire, di cosa. Quindi anche chi arriva all'ultimo momento sta cercando di recuperare, è importantissimo che anche magari in maniera molto rudimentale, ma faccia questa, diciamo, presentazione. Cosa succede mercoledì 26 aprile? Che ciascuno di voi illustra lo stato dell'arte del proprio lavoro all'interno di questo corso attraverso il proprio sito web. Quindi è una presentazione in cui voi siete qui e noi siamo là. E voi avete circa 10, 12, 13 minuti, poi vediamo quanto dedicare a ciascuno, per navigare il vostro sito web. Navigarlo come? Navigarlo come voi preferite da un certo punto di vista. Quindi la navigazione è un elemento libero. Alcuni preferiscono far vedere la struttura come è strutturato, oppure a che cosa si sono ispirati, oppure più direttamente partire direttamente da un materiale particolare, da un approfondimento, da una nota, da una caratteristica particolare. È un poco una sorta di autopresentazione. Siccome siete al quinto anno, questa capacità è importante che si cominci a strutturare. Non so se è la prima volta che fate una cosa del genere. Iadarola, tu hai fatto qualcosa di vagamente del genere nel corso, ma non è esattamente la stessa cosa, perché in questo caso è veramente una presentazione a me, alla classe e agli assistenti, no? Hai mai fatto una presentazione pubblica di questo tipo? Considerate quanto è importante, vi prego di considerare quanto è importante darvi questi elementi di allenamento. La prima è che questo non è il primo, ma noi ne faremo altri due nel corso, perché faremo la parte orale del corso vero e proprio con la stessa modalità, cioè voi presenterete il vostro lavoro completo e noi in quel caso vi faremo delle domande anche per appurare il vostro livello di preparazione, d'accordo? Poi la faremo ancora un'altra volta in gruppo quando presentate il lavoro finale, quindi questa è una prima volta, tanto per cominciare. Considerate quanto è importante, perché adesso diventa anche abituarsi a questa modalità, considerate che adesso nelle tesi di laurea il PowerPoint è diventato obbligatorio, come sapete. Quindi è diverso parlare con una commissione che ti segue a pezzi a bocconi, presso alle proprie tavole, un'altra cosa avere un audience che ti sta a sentire per 10 minuti e tu in 10 minuti, 12 minuti devi far capire un lavoro che tu hai, molto importante, tu hai svolto per 8 mesi, 9 mesi, un anno, d'accordo? E poi molto più spesso questa capacità di riuscire anche a comunicare il proprio lavoro è importante anche per gli architetti che fanno presentazioni ai clienti, in alcuni casi i concorsi sono anche fatti attraverso presentazioni, eccetera. Quindi questo è un allenamento, consideratelo molto utile anche da questo punto di vista. E quindi naturalmente va preparato, un pochettino lo dovete preparare come questa cosa va fatta. Io uso la metafora dei birilli, che vuol dire la metafora dei birilli? Uno decide come farli cadere questi birilli, però alcuni birilli ci devono essere e devono cadere. L'ordine in cui cadono dipende da voi, cioè dipende da voi che tipo di percorso volete fare, qual è il percorso più logico. È chiaro che noi vogliamo navigare in questo vostro sito e alcuni birilli, che sono alcune, come dire, richieste specifiche, vanno come dire esaudite, ma il come è del tutto opzionale. È chiaro? Sì? Mi sento un pochettino strano io vorrei cambiare posizione, cioè perché innanzitutto vi vedo in una controluce pazzesca, quasi non vi vedo proprio. Allora, vorrei fare questo. Mi aiuti a ruotare questo tavolo? Me lo vorrei mettere qua. Lo vorrei mettere in una maniera in cui sono almeno tutto quanto mi arriva. Ok, sarei un po' più vicino, perché mi sembra così strano, mi sembra là su. Questo speriamo che ce la faccia. Ok. C'è una presa più in basso?
Sì.
Ecco, mi date anche il foglio delle presenze? Ecco, è quel blocchetto di essi là. Ecco, mi sento meglio. Ho i libri là sotto le chiavi. Ok, forse va. Mi sembra che fa un po' meglio, mi pare, non lo so. Ok. Allora, questi birilli di cui in parte parleremo proprio, a cui dedichiamo tutta la lezione di oggi. Allora, il primo birillo si tratta di scrivere una recensione di uno o più volumi, e sarà il tema della lezione di oggi, scrivere una recensione di uno o più volumi sottoindicati della rivoluzione informatica in architettura a vostra scelta. Scegliete il volume per attinenza, sensibilità, prossimità con il tema di vostro specifico interesse. La recensione deve essere titolata, poi deve aver riportati i dati completi del volume, deve essere massimo 3.000 caratteri, minimo 2.400 caratteri, spazi inclusi. Quindi è una recensione breve, deve contenere minimo 5, massimo 10 immagini. Naturalmente deve essere presente linkata nel vostro sito. È una buona idea appunto avere delle immagini tratte dal libro in oggetto. La recensione è un genere critico letterario di carattere soprattutto descrittivo, quindi un'argomentata sintesi del volume in oggetto ne occupa circa il 70%, il 20% circa è di tipo valutativo, il 10% massimo è di tipo propositivo. Cerchiamo di capirci. Stiamo facendo la lezione al contrario, vi è chiaro questo? Vi è chiaro? Giannarola, le è chiaro? Perché la vedo in controluce e non riesco a vedere la vostra faccia. Sai che facciamo? Perché non mi accendete la luce o mi aprite una cosa, anche se mi aprite, perché mi imbarazza vedervi tutti neri, cioè è una cosa un po' inquietante, eh? No, è un po' inquietante non vedervi in faccia, perché una cosa è se uno fa la lezione, no? Invece vedervi se sa come nere, ho cercato di spostare, ho capito che non è che devo fare i fari, no? Invece vedervi in faccia è un po', è meglio, eh. Allora, che dicevamo? Ah, ecco, è un anche questa è una cosa molto importante, perché può essere che a un certo punto qualcuno vi chieda di fare una recensione, giusto, Serenia? È una delle prime cose, quando uno comincia a scrivere, una delle prime cose è fare una recensione. Quindi averne fatta qualcuna, no, vi aiuta anche in questo. Allora, una cosa è che se io ti chiedo di scrivere un articolo di cronaca, una cosa se voglio un saggio del Lenzo Iadarola pensiero, un'altra cosa è se ti chiedo una recensione, d'accordo? È una cosa di, è un genere diverso. Allora, se io leggo una recensione, io voglio al 70% circa una messa in prosa, e cioè che tu mi racconti questo libro. Chiaramente uno molto intelligente lo sa raccontare in maniera vivida e interessante, uno stupido lo racconta in maniera stupida, ma lì non c'è niente da fare, purtroppo, la vita è fatta così, ma voi siete tutti molto bravi e quindi sarà tutto sicuramente di buon livello. Però è chiaro che come fare il riassunto è già molto qualificante. Allora, come faccio il riassunto? E il riassunto mi serve per risolvere il fatto tecnico della recensione. Io ne ho fatte tantissime di recensioni in vita mia, moltissime, perché durante tutti gli anni 90 io scrivevo per Domus e quindi facevo su Domus facevo solo recensioni, ne ho fatte una trentina almeno. Queste recensioni si trovano in Coffee Break per pura curiosità filologica, per chi interessa. Molti dei saggi di Coffee Break originariamente erano recensioni, d'accordo? Io dopo un po', facendo queste recensioni, avevo capito come e fino a quanto potevo forzare la mano, no? Cioè, innanzitutto c'è un secondo aspetto che vi spiego. Dopodiché, a me interessa, ma è proprio perché mi interessa, avere un problema valutativo. E cioè, se io leggo una recensione, voi dovete dirlo come la vedete. Cioè, non importa che la recensione sia scritta da, non so, no, volevo trovare un nome che era significativo. Sì, per dire uno, però no, c'è questo qua che si occupa su Caravaggio, che è mio amico nemico, che è molto bravo, di cui in questo momento ho cancellato il nome, il professore di Napoli. Vabbè, comunque sia, insomma, Cesare Brandi. Non importa che la recensione sia scritta da Cesare Brandi o da Enzo Iadarola, non mi importa. In entrambi, no, adesso con tutto rispetto, però voglio dire, il problema è che se io leggo una recensione, io voglio la valutazione, perché nell'attimo in cui io sto leggendo, giusto Serenia? Nell'attimo in cui io sto leggendo, ho investito il mio tempo nella lettura, tu a quel punto sei uno che pubblichi e io da te voglio avere la recensione, il giudizio, giusto? Credo che nella musica, lei è una professionista di musica, come sapete, e quindi immagino che valga, no? Io devo sapere se a lei gli piace o non gli piace il disco, il gruppo, il concerto. Lei può essere un critico top o un critico all'inizio, è uguale, io lo voglio sapere, se no non sei dentro il gioco. Quindi la recensione tu devi dire alla fine, questo è veramente il libro meraviglioso, non ho mai letto qualcosa, dice vabbè ho capito, oppure questo libro veramente, sì, mi funziona in certe cose, in certe altre cose, no, comunque non mi pare un libro riuscito, anche se nel caso specifico, come vedete, la questione avrà un peso, ma scherzo, perché come vedete noi facciamo tutti i libri che io ho curato, ma comunque quello non fa niente, siccome ne ho fatti 38, non, lo so da me che non sono tutti allo stesso livello, lo so da me, e quindi non mi preoccupa, Dimmi, caro. Forse no, direi di no. Il titolo dovrebbe essere un titolo giornalistico. Non direi che no, io penserei di no, però se vogliamo provare, proviamo. Vogliamo provare sì o no, non lo so, forse sì, forse no. Certo, ancora più giornalistico è un titolo, che un libro che fa veramente schifo. Non è che sconsigliamo caldamente. Sicuramente prendi audience, anche al contrario. Non so, sono indeciso, decidiamo, poi rischiamo su questa cosa. Certo, è un po' particolare. E dopodiché, ecco qual è l'altro trucco, il trucco. Ma poi è anche possibile avere un 10% che in poco tra le righe ci sia qualche idea vostra, anche se un po' originale, per capire come quel tema, no, in realtà è suscettibile di qualche evoluzione, cioè un 10% di un naso un po' personale può esserci nel tema recensione, ma chiaramente deve essere il 10% e non il 60% o il 70%. Deve essere un layer, no? Un layer che ci può essere, che per voi è anche un piccolo promemoria, no? Vi serve anche come promemoria da un certo punto di vista, l'avete un po' fissato, indipendentemente se c'è o non c'è. Quindi la recensione di uno almeno, in alcuni casi hanno voglia di farne più di una, ma insomma almeno una ci deve essere. E quindi nel vostro sito sarà uno dei birilli. Il tema della lezione di oggi è illustrarvi 38 libri, ok? Quindi alla fine io arrivo proprio, esamine, non è così, non è esattamente così, comunque avete capito, alla fine della cosa, ma comunque va bene. Allora questo è, ovviamente ci sono molti esempi fatti negli anni scorsi, si può vedere, io per tua curiosità, questa è per tua piccola curiosità, un seminario di dottorato del lontano 2003 lo feci su questa idea, ed è questa cosa che si chiama Food for Minds. Eccolo qua, che cos'era questo? In questo caso erano i dottorandi più dei miei assistenti del tempo che facevano appunto una recensione di alcuni libri che a loro interessavano, e questo era un poco l'antesignano dei blog, capito? Però in quel momento era tutto fatto, non mi ricordo che c'entra Boetti qua, mi divertiva a me, però vedi, sono organizzati per temi, alcuni di loro nel frattempo sono diventati docenti, per esempio, tanto per divertirsi, Luca Reale, Francesco Isidori è un membro, uno dei fondatori di Labix, che nel frattempo è uno studio molto forte, molto avviato. Gianpaola Spirito ha tenuto per molti anni il corso di teoria dell'architettura, e Leone Spita anche, Giovanna Donini pure, Andrea Schiattarella è nello studio del padre, per dire, Francesco De Luca è stato per tanti anni mio assistente e adesso sta a Tallinn, Irene Del Monico è una docente di questa facoltà da alcuni anni, eccetera, va bene? Comunque questa è una piccola curiosità per te. Comunque questo è per esempio un caso di queste, l'idea era più o meno analoga, d'accordo? Con una differenza importante, in questo caso, sempre per curiosità, soltanto per Serenia, in questo caso avevo fatto una variante che loro dovevano avere alla fine anche qualcosa della loro ricerca progettuale. Quindi in qualche maniera c'era il libro, diciamo, di teoria, eccetera, che a loro interessava, e qualcosa della loro ricerca progettuale, e le due cose erano in qualche maniera incasellate, cioè, chiusa la cosa. Allora, I libri sono disponibili in molte biblioteche, anche del nostro dipartimento, più nel sistema delle biblioteche di Roma, più la cosa che ho scoperto con mio grande entusiasmo, non so se voi lo sapete, ho scoperto che Google Books fa una cosa pazzesca. Google Libri, no? Perché lo volevo fare il test, questo è Google Libri, esatto. Volevo fare il test per vedere un libro di questa collana, in quante biblioteche ci sta. Allora ho fatto un test con questo, poi non l'ho più neanche messo su Facebook da nessuna parte, non volevo fare lo smargiasso. Parola italiana. Allora, ecco qua, per esempio questo. Ok, se voi andate in Google Book, questo è uno dei tanti libri della collana. Ma non c'è stato. Ok, allora guardate cosa fa. A parte che mette il libro, tra l'altro la cosa bizzarra, ho scoperto che la prima volta che tu lo apri, credo che lo metta tutto, poi la seconda volta non lo mette più tutto. Sempre selezionato? Vabbè, comunque, a un certo punto ho scoperto questa cosa. Trova il libro cartaceo. O trova in una biblioteca, ok, trova in una biblioteca questo libro, io avevo fatto il test, sta in 167 biblioteche, ok? Adesso voi mi direte, l'University di Auckland General Library non è proprio sotto gas. Sono d'accordo con voi, ma questo singolo libro è in 146 biblioteche al mondo. Ok? Quindi stiamo a parlare di questo giochetto qua. D'accordo? Allora torniamo a noi. Ok, dov'è che stavo io? Ok, e questo vabbè, quindi a parte col sistema bibliotecario romano di cui io vi ho messo il link, Biblioteche di Roma, eccetera, insomma, a parte che poi il libro ovviamente uno lo potrebbe anche trovare facilmente ancora, come tra poco vi spiegherò, in Amazon. Questo lo facciamo dopo. Perché adesso vi faccio il quadro generale e poi vi passo a parlare un libro alla volta. Secondo, aggiornare o scrivere nel vostro sito un concept map al lost territories, ovviamente, personale, attraverso quello che avete già fatto sostanzialmente, c'è nel sito, ma con una differenza che potrebbe darsi che ce ne sia una versione 2.0 di questo concept, no? Può darsi che il concept si evolva e soprattutto la mia idea è che la lettura del libro vi può inspessire, vi può dare un maggiore spessore su questo concept, no? Vi può dare qualche spunto in più, qualcosa in più, e quindi la lettura del libro ovviamente non è che non è sinergica, è ovvio, nei limiti di una certa possibilità. Quindi ci potrebbe essere una versione 2.0 del concept che ha a che vedere con questa questione della percezione. Ok, terzo, probabilmente tutti sapete che questo secondo ciclo termina con il cosiddetto autoritratto della crisi, di cui voi avevate probabilmente un minimo di tam-tam, forse si sa, forse non si sa, non so io gli studenti come parlano tra generazioni, non ho idea, però diciamo è una delle tappe di questo corso. Allora, che cos'è l'autoritratto della crisi? Ne parliamo un poco di più la volta prossima, perché è anche questo un prodotto multistrato, come tutte le cose che noi facciamo.
Ma lì non c'è la parola.
No, il 26? Ah, ecco, non ci sono. E allora ne parliamo, se volete, un poco adesso. Ne parliamo un poco adesso, ok. E, allora, poi ne parliamo. E, allora, parliamo anche di quello. Oggi faremo un po' più tardi, ma facciamo anche quello, d'accordo. E, allora, tutto questo viene presentato direttamente nel vostro sito, eccetera. L'autoritratto della crisi, di cui adesso brevemente parliamo, ovviamente si intende anch'esso come un prodotto sinergico. Cioè, in questa fase voi siete effettivamente abbastanza in crisi, cioè non è che ci avete le idee chiare, ci avete avuto una serie di saune calde e fredde su argomenti vari che in realtà nel nostro disegno sono tutte concatenate, però mano a mano che uno c'è non lo capisce, più l'effetto, non è che non lo capisce, lo intuisce ma non lo capisce. Infatti una delle cose più belle che a me sono state dette su questo corso, me lo ricordo molti anni fa, è stato quello che dice: professore, proprio adesso alla fine abbiamo capito tutto, come tutti gli elementi chiaramente si connettono. Me lo aveva detto in una maniera molto bella questo studente, non mi ricordo esattamente come. Però l'idea è proprio quella. Ora, quindi noi siamo abbastanza in crisi, non soltanto perché ci lavoriamo tanto su questo concetto, ma perché ovviamente non abbiamo le idee chiare. A me piacerebbe che questo autoritratto, tra virgolette, della crisi ne interfacciasse qualcuna, e cioè interfacciasse magari il vostro concept del tema danno, il concept di unlost territories, come quel concept può diventare un elemento dell'autoritratto, o lo stesso fatto di fare questo viaggio dell'information technology o altro. Qui c'è un testo che a me avevo chiesto di scrivere molti anni fa, che io ho lasciato sempre linkato. Si chiama Il coraggio di aprirsi. È un testo fatto nel contesto un contesto più ottimista, nonostante parliamo sempre di crisi, di quello di oggi, che è così torbido, perché noi qua stiamo aspettando. Cioè, non so se ce ne rendiamo conto, guardiamo il Twitter e vediamo: ma Trump l'ha lanciata la bomba o non l'ha lanciata? Cioè, no, è questo che guardiamo, perché è di questo che stiamo a parlare. Cioè, di questo stiamo parlando, no? Questo è, ci arriva la cosa, perché abbiamo due matti, ma seri, uno avanti all'altro, e quello, stai tranquillo, qualche disastro lo combinano, di cui saremo tutti qua. Quindi questo è lo scenario. Questo scenario sembra molto più ottimistica rispetto a quella di oggi, comunque è linkata. Allora, facciamo così, prima di calarci nei libri parliamo un poco di questo discorso dell'autoritratto della crisi, ok? Ok. Allora, dunque, è qua, oppure è qua, come mai sono elencate due lezioni uguali? Dunque, questa l'abbiamo vista, questa non è, fatemi vedere dov'è. In quale link sia, mi pare che sia qua, questo non l'abbiamo linkato? È lo stesso, sempre lo stesso, c'è uno sbaglio nel link forse? Questa è la decima, che pensavo di non, questa è la decima ed è corretta. Questa è la nona, e dov'è questa lezione? Ma non la trovo. Non riesco a capire dov'è un attimo, perché se no non avevo preventivato di farla oggi, capito? Fatemi vedere un attimo in quella dell'altro anno dove sta questo materiale. dove sta il materiale. Ah, ma in questa è. Era qua, era, mi avete messo in crisi, in una crisi del tutto non legittimata. Ve ne avrei parlato, era preventivato di parlare, adesso sono entrato in crisi perché pensavo che non ci fosse. No, no, è nella lezione di oggi, quindi tutto procede in maniera normale. E cioè, noi stiamo parlando di questo, no? Ok. Sì, no, era qua, ecco perché sono in crisi, era qua, eccolo qua. Quindi niente, queste sono appena degli esempi o delle suggestioni. Naturalmente, se uno volesse spulciare, ne avevano fatte 500 grosso modo di autori tratti all'interno di questo corso. Abbiamo fatto anche libri PDF e varie cose, quindi c'è molto già fatto ed è abbastanza facile da accederlo. Voi ormai avete capito come accedere ai materiali scorsi. Ma io non voglio mai mostrarveli direttamente io, perché secondo me vi determina vi invita subito a pensare in una certa direzione, no? Gli esempi, invece essere un po' liberi.
Diciamo che in maniera spontanea hanno visto il mio, quindi mi hanno già chiesto informazioni.
Sì. Sì, non vi dovete fare, perché volendo, allora a quel punto tanto vale guardarne tanti, no? Perché un po' l'idea è un po' uno come lo vuole fare, in realtà, è abbastanza libero. L'idea è di adoperare, l'idea è principalmente, noi lavoriamo con programmi raster in questa fase, anche un'occasione per parlare un poco del mondo raster. In realtà, se qualcuno di voi è già in grado di giocare con qualche script, è in grado di farlo con qualche script, anche se non credo che siano state fatte niente cose di nessun genere, si può fare. Però
con delle GIF
animate si può fare. Sì, in alcuni casi sono state usate delle GIF, che è un buon sistema. Ne abbiamo molti, ma secondo me non vale la pena vederli. Bisogna un poco. Fare interfacciare gli elementi che si hanno presenti e provare a farlo, e poi non è che si è, diciamo, giudicati in una maniera o nell'altra rispetto a questo. Ok? Allora, a questo punto io procederei. Ok, farei un cambiamento. Il cambiamento è il seguente, e di cui sarete tutti molto lieti. La presentazione invece del mercoledì 26 aprile la spostiamo a venerdì 28 aprile, quindi guadagniamo 2 giorni. Adesso scusate che lo correggo tutto. Questo è anche importante perché è bene che la giornata di mercoledì sia invece utilizzata dal parlarvi un po' del mondo raster dal punto di vista dell'architettura e della cosa, perché originariamente francamente era stata prevista così. Io mi ero scordato la faccenda della lecture e quindi l'avevo programmata così. Quindi a questo punto io in tempo reale, così vedete tutto, io questo lo sposto a venerdì, quindi avete, diciamo, una settimana piena, avete più tempo per fare questa cosa, che se no mercoledì vi viene anche troppo a ridosso. Un attimo, vediamo se tutto ci funziona, e facciamo così anche vedere il solito processo che peraltro ormai conoscete. Vediamo se la pagina CAD di che lezione parlavamo noi? Che lezione era questa? È l'ottava? È l'ottava questa? Ottava. Così abbiamo... Sì.
Visto che il famoso ritratto era già uscito qualche settimana fa la voce, io mi ero già messo in modalità lo faccio.
Bene.
Sì, lo faccio.
Bene.
Però ovviamente riferito a una lezione, in particolare a quando si è spiegato ai limiti del computer, delle immagini, come fosse evoluto lo schermo, eccetera.
Certo.
Sì,
se vuoi, è una questione di un poco di tempo e di voglia, secondo me. Se vuoi fare un aggiornamento, ne fai due, bene, se no tieni quello, insomma, è tutto, come dire, è tutto automotivante, sì, come ragionamento, no? Dipende un poco da tempo, energie, ispirazione, no? Certo. Un attimo che sto aggiornando la pagina. Non funziona nessuno.
No, no, quelli lì non funzionano, quelli lì. Sul muro.
Ah, le prese. Ok, vediamo se abbiamo fatto questa negoziazione in tempo reale, vediamo se funziona. Scusate, questo è importante perché venerdì 28 aprile, save, perché non me la prendi? L'ho messo nella lezione sbagliata, che ho combinato, questa è la lezione 8 alle 15.08. Ah, capirai, l'ho messa a quella del 2014, ci credo che non mi ha preso, poveraccio. Ci credo che non mi ha preso. Vediamo. Eccola, venerdì 28 aprile, ok? Allora, adesso finalmente cominciamo con la lezione vera e propria di oggi. Lezione che non è esattamente una lezione, è una grande ricognizione su questa avventura di questa collana. Allora, alla collana si va da questo link, va alla pagina della collana. Il funzionamento, adesso lo vedremo, di questa pagina. Questa è la pagina home della collana, da cui si accede alle tre edizioni principali della collana, che sono quella italiana, che è quella che a noi interessa in particolare, quella in inglese e quella in cinese. Ahimè, quest'anno non abbiamo nessuno studente cinese, però insomma. Sì, eccomi. Allora, vedi dal logo, vai alla home page della collana, ok? Sì, 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 sì. E forse non funziona questo link? Ah, no, funziona, ok, da là. Allora, questo è il link della collana. Allora, dunque, noi i birilli che devono cadere sono una breve descrizione dei 38 volumi. La breve descrizione va fatta perché voi cercate di capire attraverso questa breve descrizione quello che vi sembra a cui siete più attratti, d'accordo? Questo è il ragionamento e quindi è un modo di farvi un poco capire questa cosa. Però io credo che sia giusto in questa occasione darvi un poco di storia anche di questa collana, come è nata, perché, qual è la sua filosofia e perché questa collana è stata soprattutto in alcuni anni, diciamo dal 99 al 2004-2005, un punto abbastanza rilevante nel dibattito architettonico internazionale. Quindi diciamo la curva gaussiana massima si ha attorno a quegli anni e un po' e poi comincia a rallentare sia per fatti editoriali sia anche per un cambio un poco di attenzione globale. Queste sono alcune tra virgolette testimonial, e cioè cose che hanno scritto alcune persone che conoscono la collana e che l'hanno ne hanno ritenuto la sua presenza significativa. Questo è un link importante. Safari non si può connettere a internet, oppure sei tu che mi fai capricci? Un po'. No, qua va, allora quello lì va aggiornato. E questa è un'intera puntata di Mediamente, che fu dedicata a questa collana diversi anni fa e dovrebbero ancora girare i quick time, per dire che ci sono vari argomenti. Questa è una conferenza che è stata fatta a Zurigo con Eisman e altri in cui parlavamo della collana, questo è un simposio più recente al Maxi dedicato alla collana, questa tutta una serie di altri link e pubblicazioni. Vediamo un poco, e invece nella vostra pagina del corso dedicata alla collana ci sono altri argomenti, che sono i link dove i libri sono ancora disponibili in Amazon, perché in alcuni casi, molti casi sono ancora disponibili su Amazon, in alcuni casi invece sono dispersi, sono non più in stampa, in altri casi, molto interessante questo, i libri possono costare 100 euro, 110 euro, perché per qualche ragione c'è un collezionista o qualcuno che... Comunque questa è la cosa, adesso per farvi navigare un po' tutte le cose che ci sono. Ok, allora torniamo alla collana e alla sua cosa. Dunque, facciamo una cronistoria, che è sempre il sistema migliore. Diciamo le tappe minime di questa cronistoria sono che Bruno Zevi ha sempre avuto un grande interesse per i pocketbook, cioè per una forma di diffusione della cultura che non fosse attraverso i libri patinati o addirittura finanziati, eccetera, ma che fosse invece pocketbook. Quindi, diciamo, economici, a grande diffusione, eccetera. C'è avuto molta passione per fare questo e ha fatto dagli anni 77 agli anni 84 una serie di libri che si chiama L'Universale di Architettura, edita da Dedalo, e in questa serie ho scritto nel lontano 1984 il libro di Pagano. Questa collana finisce nel 1984 e fa un 120 volumi circa. Io in quella fase ero stato studente di Zevi e poi ero diventato autore con questo libro su Pagano, che mi costò molta fatica, ma che comunque alla fine riuscì a fare, ed ero uno giovane. E nel 94 94 o 95, io ero in una corrispondenza abbastanza fitta con Zevi per ragioni varie di cultura o di, comunque era una corrispondenza fitta, e a un certo punto lui mi scrisse e mi disse: ah, finalmente forse riparte l'università di architettura. Che appunto era morta, era finita più di 10 anni prima. Un piccolo editore di Torino forse vuole ripartire da questa cosa, lei che vuole fare? E io a caldo gli dissi: voglio fare Eichmann. Perché volevo fare il libro su Eichmann? Perché avevo scritto il libro di Terragni e quindi volevo completare questa sorta di triangolo. Ok, va bene. Io parto e scrivo questo libro su Eichmann mentre ero in Mozambico, e la questione, la collana era la seconda università di architettura, libri a colori che uscivano nelle edicole, nessuno di voi ne ha sentore, penso, o le avete qualcuno di questi libri della prima università di architettura? Il mio piccolo libro di Eichmann non l'ha nessuno? Il mio piccolo libro di Gehry non l'ha nessuno? Va bene. Erano molto popolari in quegli anni lì. Successivamente Zevi mi scrive di nuovo e mi offre, o sono io, non ricordo bene, e mi dice di fare un'altra cosa, e io niente proprio di meno che gli chiedo di dire, e gli dico: io voglio fare il libro su Gehry. E quindi io scrivo questo secondo libro che è su Gehry. Entrambi li potete cercare, Antonino Saggio, Frank Gehry, Antonio Saggio, Peter Eichmann, li trovate subito, forse sono anche in circolazione. Questa è l'antistoria, ma è molto importante da capire, per capire che cosa è successo nel frattempo. Nel frattempo l'editore di questa collana, della casa editrice, che si chiama Vittorio Viggiano, un bel giorno viene nel mio piccolo ufficio qua a Sapienza, eravamo nel 96, e mi dice: ma è lei che ha fatto questi due libri di così grande successo, così, insomma, belli, perché non fa una collana editoriale sua propria? Era una mossa molto pericolosa e anche un poco ambigua da parte del... No, ambigua, forse è giusto che un imprenditore si muova con una certa libertà, non voglio dire che ci sia niente di male, ma dal mio punto di vista era un po' particolare, perché ovviamente io entravo in contatto con questo editore attraverso Bruno Zevi, e poi, come dire, fare una cosa in qualche maniera in competizione mi creava un problema. E quindi ho detto: bene, mo ci penso, e ci pensai un paio di giorni, fino a che non ebbi l'idea, diciamo, giusta. E l'idea giusta era fare una collana che si occupava di informatica e architettura, ma non se ne occupava in una chiave manualistica, cioè non erano dei manuali del BIM o dell'AutoCAD o del database o del rendering o qualunque cosa del genere, che era la norma, diciamo, dei libri tecnici, dei libri del computer del tempo, ma invece se ne occupava con un taglio di spessore culturale e storico. Storico perché, adesso veniamo, è culturale, il concetto del culturale era importante, era per far capire che la collana doveva affrontare la nuova crisi, tra virgolette, che rappresentava per il mondo dell'architettura la presenza dell'informatica. E quindi voi adesso la vedete retrospettivamente, voi vedete il corso, ma in realtà il corso è originato dalla collana. Capito? E viceversa. E quindi l'idea base della collana era questa, che doveva occuparsi di questo tema, che era il tema dell'arrivo dell'informatica come grande sfida del mondo culturale. Quindi, diciamo, il programma della collana è quello che leggerete in questo piccolo risvolto di copertina che è qua, ve lo dico molto rapidamente, cose che ormai voi avete chiare, perché facendo il corso ovviamente siete gli esperti. Il nostro rapporto con l'informatica deve essere a un tempo di natura strutturale, culturale e formale. Strutturale perché l'intera società che ruota attorno al valore dell'informazione, cosa di cui non avete più nessun dubbio a questo punto. Culturale perché orientarsi in questo nuovo scenario è fondamentale. E formale perché le procedure messe in atto nel pensiero informatico possono influenzare il modo di concepire la forma architettonica. La dizione rivoluzione informatica in architettura e in inglese the IT revolution in architecture è stata scelta per sottolineare un parallelismo di cui anche voi siete completamente a coscienza a questo punto. Negli anni 20 del Novecento gli architetti d'avanguardia ebbero la capacità di riformulare completamente l'architettura sulla spinta del nuovo mondo meccanico industriale. Fu una rivoluzione perché l'architettura modificò tutti i parametri del proprio operare. Vi ricordate il chart, immagino. Oggi siamo in un'epoca diversa, le parole chiave degli architetti sono cambiate, si pensa in termini di personalizzazione e non più di standardizzazione, non più attraverso processi di divisione in cicli o di catena di montaggio, ma di unità tra diversi. La città non è più concepita per zone monofunzionali, ma in un insieme interagente di usi e funzioni. Non si pensa più all'idea di modello ripetibile, ma in termini di adattabilità e di individualizzazione. Gli spazi tendono ad essere sempre più multifunzionali e sono ideati attraverso geometrie complesse. La costruzione è realizzata con pezzi speciali creati attraverso frese guidate da modelli digitali, ma soprattutto è l'informazione che sta diventando componente essenziale di una nuova architettura e di un nuovo ambiente urbano. L'informatica si sta imponendo come il paradigma centrale per una nuova fase di tutta l'architettura e le interconnessioni dinamiche che ne sono il cuore si trasferiscono dal mondo dei modelli digitali alla realtà di un'architettura reattiva, sensibile e interattiva. Questo è, come dire, il programma. Su questo programma si articolano ad oggi 38 volumi, di cui adesso veniamo rapidamente a parlarvene. In realtà che cosa succede? Succede che io all'editore dico, io voglio fare una collana con queste caratteristiche, perché? Perché io avevo seguito tutto lo sviluppo del settore informatico a cominciare dall'86, 85, quando io ero in America, un giorno docente in America, quindi avevo seguito queste cose, avevo partecipato a tanti convegni, avevo moltissimi rapporti, anche se non era l'unico mio filone, diciamo, di lavoro, c'erano altri filoni di lavoro, ma questo dell'informatica era presente, quindi diciamo in quei due giorni di pensiero e di ragionamento io dissi facciamo questo. E perché avevo un'altra caratteristica importante, questo. Enza, qual era la seconda caratteristica importante del fare questo? Desunto dal ragionamento mio fino a questo punto sviluppato. Per me era molto importante. Interessante, no? C'era un'altra ragione. Stella, qual era? Perché ho fatto tutta la cronistoria? Claudia? Ho fatto la cronistoria, giusto? Qual era l'attore principale di questa cronistoria? Era Zeri. E quindi la seconda ragione ha a che vedere? In che senso? Esatto, hai visto? Brava! Per porsi in un'ottica differente, o meglio, per non entrare in conflitto, perché che questo per me era fondamentale, cioè non entrare in conflitto era un fatto fondamentale, ed è stata una decisione eccezionale, no? Perché così io non entravo in conflitto con lui e era legittimo a questo punto aprire un nuovo fronte. L'editore fu subito entusiasta di questa idea e io cominciai a ragionarci. E quindi era praticamente nata questa collana, questa idea di questa collana, perché avevo già contattato diversi autori. Io avevo insegnato al Politecnico di Zurigo, avevo insegnato in America e quindi fin dall'inizio gli autori erano internazionali e anche italiani. E quindi avevo in mente questa cosa e poi ho avuto un secondo pensiero, che era un pensiero molto interessante e anche un altro pensiero molto giusto, e mi venne in mente, ma perché devo fare veramente un'altra collana? Posso fare che questa collana di informatica sia una componente dell'Università di Architettura. Cioè l'Università di Architettura funzionava per monografie, antologie, guide alla città, capolavori. Allora mi venne in mente di dire all'editore, senti, facciamo questa cosa, scriviamo a Zevi e gli diciamo che questa collana, secondo me, invece di essere una collana parallela o indipendente, quindi con altro formato e tutto, tanto vale farne un'articolazione della Università di Architettura, a quel punto diretta da Saggio, ma sostanzialmente ospitata nella grande Università di Architettura fatta da Zevi. Questa idea è stata molto importante. Da un certo punto di vista io ho pensato che valeva la pena quasi fare un piccolo passo indietro, ma avere, diciamo, giocare nella squadra, rafforzare la squadra, piuttosto, ed è stata un'idea molto importante. Quindi è nata l'Università di Architettura, è nata la rivoluzione informatica in architettura all'inizio come articolazione, sezione, adesso vi faccio vedere i primi volumi e così bene comincio a parlare, eccolo qua, noi vediamo la versione italiana, la versione italiana va dall'ultimo al primo, adesso un attimo ci carica perché deve caricare 38 volumi, quindi con i ritmi della sapienza ci vorrà qualche minuto. Quindi, diciamo, la collana nasce come sezione dell'Università di Architettura, sezione a cura di Antonino Saggio. A questo punto io e Zevi giochiamo insieme e quindi facciamo una sorta di ping pong, una serie di fax, per trovare il nome, alla collana. E il nome alla collana è stata trovata insieme a Bruno Zevi, che non è un giocatore di poco conto, e insomma in questo dialogo a un certo punto nasce la rivoluzione informatica in architettura, che è proprio l'ultima palla che lui rilancia insieme ad altre, e io prendo questa. Mi piaceva moltissimo questa cosa di chiamare la collana la rivoluzione informatica in architettura. Naturalmente, perché voi che avete seguito le tre ondate, che avete seguito quelle lezioni, che avete seguito questa mia idea di molto appoggiandosi all'idea di Toffler, questa idea che comunque c'è una crisi, c'è un cambiamento, cioè mi piaceva moltissimo questa dizione della collana La rivoluzione informatica in architettura, e quindi nacque con il nome, che è un nome, il nome è sempre importantissimo in qualunque cosa noi facciamo, La rivoluzione informatica in architettura. Questo è il primo volume della collana in italiano, e vedete come, vediamo un po' se si riesce a vedere, possiamo forse zoomare di più. Ecco qua. Allora, io pianifico 5 libri all'inizio, che adesso vedete pubblicati, anzi ne pianifico 5, 6 o 7, dopodiché partono questi contratti. Io ancora in quel periodo insegnavo anche in Mozambico, quindi parto per il Mozambico, e ritorno, quindi questo avviene dunque all'inizio del 97, l'ideazione della collana del fine 1996, nel dicembre 96. All'inizio del 97 si formalizza, prima che io parta per il mio periodo di insegnamento in Mozambico partono i primi contratti, i libri cominciano a essere redatti nella seconda parte del 97 ed escono i primi nel marzo-aprile del 98, quindi la collana come pubblico nasce nel 98. Considerate che queste cose hanno un certo impatto all'epoca, perché la collana Università di Architettura aveva una sua presenza e poi i libri erano in edicola. Quindi quando io adesso vedo i libri pieni di fotografie, eccetera, invece vi dovete immaginare che erano questi libri che noi facevamo in edicola. Quindi erano libri che avevano uno spessore culturale di un certo peso. Certo, cercavano anche di essere, entro certa misura, divulgativi, però non erano i libri, non so, no? Quelli libri di architettura di oggi, che ne so, sono pieni di foto, tanto vale che li teniamo, sì, fanno pure piacere da averli, non dico di no, però non sono dei veri testi critici. Allora, partiamo con questo libro. Allora, questo libro, Hyperarchitettura, Spazi dell'età elettronica, nasce da una lunga questione. La questione è questa: l'autore si chiama Luigi Presidenza Puglisi ed ha insegnato a lungo anche come incaricato in questa facoltà ed è anche molto attivo negli ultimi anni con tante iniziative. E io e Presidenza eravamo molto legati perché eravamo stati studenti insieme, abbiamo fatto tutto il nostro percorso universitario insieme e anche dopo, e io conoscevo le sue, ero sempre stato incuriosito dal fatto che lui aveva una cultura filosofica molto interessante secondo me, e quindi dovendo pianificare i libri della collana io feci una lezione in uno dei primi convegni CAD qua in facoltà, in cui cercai di far approcciare il problema dell'informatica non via tecnica, ma attraverso il pensiero artistico, attraverso la metafora, attraverso la maniera in cui delle nuove modalità comunicative venivano accelerate attraverso l'informatica. E quindi all'interno di questo quadro io pensai che, dato che non potevo scrivere io stesso libri della collana da me stessa fatto, che era un must di Zevi, è un concetto di eleganza, no? Zevi non dice io non scrivo, tu non scrivi i libri della collana che hai fatto te. È una formula un po', come se vuoi dire, di buon gusto di una volta, non so se adesso tutti la, è una regola che ampiamente non fatta. E Zevi invece aveva questa cosa a cui ovviamente anch'io mi sono sempre attenuto, quindi io non ho scritto nessun libro nella mia stessa collana. Però pensavo che Luigi fosse la persona giusta per fare questo lavoro, cioè approcciare l'informatica non attraverso le categorie classiche dell'informatica, ma attraverso un pensiero che era un pensiero anche filosofico, che era un pensiero che usava l'arte, eccetera. E quindi, come dire, parlammo a lungo, gli detti molto materiale per poter lavorare mentre io non c'ero su questa falsariga. E con varie vicende è uscito questa, abbiamo avuto questa la prima versione di questo manoscritto. A questa prima versione c'era fortissima la necessità da parte mia che lui scrivesse un nuovo capitolo iniziale, che lui scrisse, che è il capitolo in cui si fa un ragionamento anche all'interno dell'architettura. Io rilessi tutto ancora una volta e non mi convinceva completamente, cioè il libro mi piaceva, era fatto sicuramente, e non mi convinceva completamente, cioè non riuscivo a capire come questo primo libro della collana potesse colpire proprio il centro. Il centro era proprio il problema dell'informatica, del perché l'informatica rappresentasse una sfida. E quindi ebbi un'altra idea che poi divenne fondamentale nella collana, cioè scrissi una postfazione, che probabilmente è il singolo miglior scritto che io abbia mai fatto, la postfazione di questo libro. In questa postfazione io dovevo cercare di far capire come, certo andava bene il contenuto del libro, ma come tutto si doveva traslare ancora di più nel campo dell'informatica. E quindi nacque e arrivò questo primo libro di Luigi, che Luigi ancora oggi dice che è il suo più bel libro, cosa che a me ovviamente non può che far piacere, perché è un frutto proprio di un lavoro comune. Quindi questo che cos'è? È un libro datato 1998, ma che ebbe un certo impatto, ovviamente, perché è il primo libro di questa collana che ragiona in termini nuovi e usa questi argomenti per fare un ragionamento così. Ah, tra parentesi, Prestinenza non aveva mai neanche citato un computer in tutta la sua produzione precedente, ma questo per me era un dettaglio trascurabile, perché per me quello che mi interessava era proprio anche avere un approccio critico, come dire, che in qualche maniera prescindesse dalla conoscenza tecnica. Quindi questo è il primo volume, Hyperarchitettura, spazi dell'età elettronica. Potete leggere questa, come tutte le altre prefazioni, nella sezione Coffee Break dedicata alla rivoluzione informatica, che doveva poter andare da quel link che devo correggervi se non funziona, era nella lezione. Ricordatemi di ricontrollarlo, perché se non funziona, perché da lì potete accedere a tutti. Il secondo libro, sempre del 1998, quindi parliamo di quasi 20 anni ormai, giusto? È questo Information Architecture, che è un libro che fa il punto sullo sviluppo del fa il punto delle esercitazioni che facevano all'ETA di Zurigo, da cui io provenivo. Gera Smith è il professore, il chair professor di questa cattedra, e quindi questo libro faceva il punto di quelle ricerche. È chiaro che è un libro oggi un po' datato, perché passando 20 anni alcune cose che in quel momento erano molto pionieristiche adesso sono diventate più abituali. Questo è un libro di un'altra categoria, perché i libri della collana si organizzano per sottocategorie in qualche maniera. Esistono i libri di tipo saggistico, come i primi due che abbiamo visto. Esiste invece questa categoria, che è la categoria dei libri in cui un autore parla di un architetto rilevante internazionalmente, molto rilevante internazionalmente, che però è visto dal côté digitale, è visto dal punto di vista del suo approccio al mondo digitale o informatico. Questo libro fu scritto da Luca Galofaro, lui ricordo ancora, perché chiaramente ogni libro c'ha tutta una storia, c'ha tutto un aneddoto, ne potrei parlare a lungo. Io ricordo quando Luca Galofaro, che è un membro dello studio Jamplus, che adesso ha avuto un po' di vicissitudini, però per anni è stato uno studio di cui si parlava molto a Roma e in Italia, e mi ricordo quando lui venne e mi disse: io sono stato a studio Eichmann 6 mesi, e ho visto che nei seminari che Eichmann faceva usava il tuo libro su Peter Eichmann, che era appunto quello di cui vi parlavo prima. Io ho tenuto un diario di quello che succedeva nello studio, ho fatto un po' le foto, eccetera. Sai, mi piacerebbe fare un diario. Così io ho detto: no, il diario io non lo posso fare, ma se tu fai un libro utilizzando questi materiali ed altri per far capire come nello studio Eichmann si adopera il digitale, attraverso quali progetti, attraverso quale esperienza, questo lo possiamo fare. E quindi questo è un libro interessante, una sorta di diario dall'interno, in cui fa vedere come Eichmann, lo studio Eichmann lavora sul digitale e anche un poco come lo studio Eichmann lavora generalmente. Considerate che in quella fase, negli anni 90, metà degli anni 90, Eichmann era molto molto interessato al digitale e all'informatica in genere, la spingeva molto nel suo studio. Più in là invece ha avuto una sorta di ritirata, no? È diventato molto pompiere su tutta questa questione. Ma in quegli anni là era molto, molto interessato. Siamo arrivati a 3 libri su 38, capito che vi dico? Quindi un poco ci vuole, però questa la famo una volta nella vita, questa lunga. Se avete desiderio, mi fate delle domande, no? Se su quello che volete, si può. Ah, ecco, nel frattempo questi possono circolare, vieni a prendere, intanto. E questi sono. Ok, sono 6. E girateli tra voi, tanto per avere un look and feel della cosa. Qua parliamo di quelli più antichi. Sparpagliate, rifatevi girare. Allora, questo è il libro Terragni virtuale, a proposito della lezione che devo fare venerdì. Capita anche a fagiolo questo. Io ho insegnato 2 anni al Politecnico di Zurigo. Precedentemente avevo scritto 3 o 4 articoli su Terragni in cui ricostruivo criticamente l'architettura di Terragni. Che vuol dire criticamente? Vuol dire che a me non interessava tanto il rendering finale, che pure c'era, ma mi interessavano avere delle modalità, sostanzialmente delle modalità BIM, per intenderci, di cui parleremo più in là, in cui l'architettura poteva essere continuamente smontata e rismontata criticamente. Non dico che erano delle prescacchiere, ma una sorta di, però digitali, in cui però tutta la costruzione del modello era quindi criticamente orientata. Tutto questo lavoro non è un lavoro che spieghi in una parola, era tutto un approccio molto particolare, in cui noi abbiamo fatto anche dei lavori importanti e delle tesi e una tesi di laurea. Allora, una volta che avevo questa collana, ho pensato, bene, perché non la raccontiamo, tutto questo modo particolare di guardare gli edifici, smontarli, rismontarli criticamente, usando l'informatica, eccetera, ed è una sorta, non c'era in quel momento la parola BIM, ma la tecnologia è sostanzialmente una tecnologia BIM, perché è una tecnologia che inietta intelligenza nel modello, in poche parole, deve iniettare molta intelligenza, molta organizzazione, molta informazione per poter permettere di fare questo. Quindi questo libro racconta questa storia utilizzando Terragni come esempio in 2 grandi ambiti, l'ambito delle ville e l'ambito degli edifici monumentali e celebrativi. Allora, quest'altro libro si chiama Storia Digitale, è scritto da Maya Angeli, che era anche lei, faceva parte della cattedra di Schmidt. Questo libro è interessante perché si chiama Storia Digitale, Poetiche della Comunicazione, perché io avevo notato che nel lavoro di questa Maya Angeli era molto sviluppato l'aspetto narrativo, quindi usava molto i computer per creare appunto una sorta di storie digitali che erano abbastanza interessanti e che potevano appunto essere oggetto di un libro in cui il momento della comunicazione a me mi interessava per far capire come tutta la presenza del computer e dell'informatica è tutt'altro che rivolta verso un ragionamento meccanicistico. Può anche essere rivolta in un momento di nuovo narrativo, o di nuovo poetico, o metaforico. E quindi, per far capire questa cosa, avevo bisogno di un libro. E quindi storie digitali, poetiche della comunicazione, va in questa direzione. Nel frattempo che cosa succede? Succede che io di tanto in tanto, non in tutti i libri, ma nei libri in cui secondo me ce n'era bisogno, scrivevo delle prefazioni, come mi era venuto per risolvere la crisi del primo, di quello di Presidenza. Cioè nel primo caso era proprio, avevo bisogno di uno strumento nuovo per ricalibrare un po', per centrare bene un bel libro. Successivamente le ho fatte queste prefazioni per tante ragioni, non soltanto come si fanno normalmente le prefazioni nei libri per offrirlo al lettore, era la cosa meno importante, ma siccome questa collana, a differenza di tante altre collane, era una collana su un obiettivo culturale specifico, la rivoluzione informatica in architettura, io di tanto in tanto avevo bisogno di segnare i punti successivi del ragionamento, in qualche maniera riassumere un poco le cose che erano state fatte e allo stesso tempo sottolineare dei concetti, degli aspetti, delle innovazioni insite in quella determinata, in quel determinato libro o in quel determinato lavoro. Quindi le prefazioni sono molto importanti perché segnano queste cose, e mano a mano sono anche una sorta di picchetti del lavoro che io mano a mano facevo. Scusate, vedete l'ora? Ok, quindi si può. Allora io direi, facciamo un piano del lavoro, sennò qua ce la famo fino alle 16? Sono 13 minuti? Ce la famo? Non vi fondo. Allora, adesso ci facciamo un poco di energia e arriviamo fino alle 16, poi facciamo un break, ok? Però già abbiamo il target, è chiaro, quindi siamo svegli fino alle 16, anche perché tutta la mia idea è che poi voi un po' da queste cose dovreste, a secondo dei casi, un po' dove vi porta il cuore, prendere spunto per la cosa che vi può interessare. Allora, il quinto libro della collana si chiama Nati con il computer, giovani architetti americani. Sti titoli, a me mi venivano la notte. Cioè io la notte mi inventavo i titoli. Cioè in quel tempo c'era il film Natural Born Killer, no? No? Sì, esatto, quello di Oliver Stone. E com'era esattamente il titolo?
Natural Born Killer,
esatto. E allora, a me sto titolo non mi usciva dalla testa, non mi usciva dalla testa. E quindi io, alcuni di questi titoli erano così. Anche Hyper Architettura era nato così. Perché io avevo fatto le cose interattive. Lui già aveva più pallida idea di che cosa volessi dire Hyper Architettura, però accettava, ha detto lì, no, va bene, piace lo scherzo, mettiamo Hyper Architettura. Allora, tutto così. Ok. Erano tutte cose, capito, che io c'avevo questi trip, no? Per cui questi titoli in alcuni casi sono, ecco, Nati con il computer, giovani architetti americani, era uno di questi. Perché? Ti spiego. Perché in quel momento siamo, il libro esce nel 2000, io lo programmo nel 99, è una fase in cui cominciano ad emergere dei nuovi architetti americani, dei giovani architetti americani, che appunto lavoravano con il paradigma digitale in un certo senso come architetti nativi, e questo è il ragionamento che io facevo, è come se fossero nati col computer. Infatti nella prefazione io lo spiego, no? Dipende qual è stato lo strumento che tu hai visto fin dal primo momento, no? Io infatti qui parlavo apparentemente scherzando, in realtà in maniera molto seria, dicendo per esempio la mia generazione ricorda quando è arrivata la televisione a casa, quella di Enza Iadarola manco si ricorda quando il computer è andato a casa, penso ci sia sempre stato o no, forse no, voi siete borderline, no? Però sicuramente che ti ricordi quando è arrivata la televisione a casa? No, quella dei nostri nonni si ricordano quando è arrivata la radio a casa, no? Quindi, come dire, se sei nativo di una certa tecnologia, i vostri figli non avranno mai neanche il più pallido dubbio che potesse esistere un mondo senza telefonini, no? Eccetera, no? Quindi questo è un aspetto del ragionamento, un piccolo aspetto del ragionamento, c'erano molti altri costruiti in questa prefazione, comunque questo era un po' quello che spiegava la questione del titolo, quindi a me mi interessava questa generazione di nativi col computer, come dire, no? Anche un po' forzata. In quel momento la cosa divertente è che molte di queste persone, se noi le andiamo a vedere, cioè veramente erano delle promettenti personalità, ma erano tutt'altro che affermate. Ve ne faccio una, Dillere Scofidio, per dirne una, oppure Greg Lynn, oppure Ani Rashid. Oppure altri non hanno avuto fortuna invece, mentre invece altri hanno avuto una vera, per esempio uno vede, in questa fase c'era Calciù per esempio, no? Ma Calciù non ha avuto fortuna, no? Invece Greg Lynn ha la pappa se ce l'ha avuta, Ani Rashid ha la pappa se ce l'ha avuta, è molto interessante perché tu li vedi in una fase, come dire, in cui erano dei 35 anni, dei 36 anni, sostanzialmente non avevano avuto, e poi avranno. Questo è un libro, è un'altra mia fissazione, che però si è trasformata in libro, meglio, era la fissazione dello studente, che poi si è tramutata in libro, ma per farla breve, questa è Se era bruciata la fenice, questo studente che si chiama Marco Galofaro, che è lo studente dell'altro, fratello dell'altro, che oggi è molto popolare perché è uno dei più bravi creatori di modelli di architettura qua a Roma, e ha una ditta di modelli di architettura, voleva fare con me questa tesi, in cui si doveva fare la fenice di una nuova fenice. Non dov'era com'era, ma tutto il contrario. Quindi lavorò a questo progetto come tesi di laurea, eccetera, e dopo non riusciva a, sempre in modelli, non riusciva a portarlo a modello digitale, e quindi c'è, in questo libro c'è tutta la storia di come questa cosa si trasforma in modello digitale, allo stesso tempo c'è una parte che racconta la storia della fenice in un momento in cui l'argomento era abbastanza caldo. Un altro libro saggistico è questo, che si chiama Nuovi Venti, Corpi Elettronici e Disordini Architettonici. Allora, questo è un libro che ha avuto molto successo nella collana, che prende, che assume il paradigma del corpo, tu l'hai detto Serena, no? Che assume il paradigma del corpo, che è uno dei paradigmi, diciamo, fondamentali nell'arte, nel pensiero artistico, basta, e diventa una chiave fondamentale, ma anche in parte nell'architettura, spostandolo da questa chiave, come dire, molto nota, molto classica, all'interno invece del discorso vegetale, informatico. E il libro mi era stato proposto da una persona che si era, Maria Luisa Palumbo, si era appena laureata a Palermo su una tesi che non aveva niente a che vedere col digitale, però sapeva scrivere abbastanza, e quindi insieme pensammo a questa possibilità di fare un titolo che potesse funzionare per la rivoluzione informatica. Ideammo questo titolo, che è bello forte, soprattutto in inglese, e il libro ebbe un buon successo, un libro saggistico, ecco, e in cui si capisce un altro aspetto, che è un aspetto importantissimo della collana. Qual è? È che siccome io avevo pieno potere, avevo pieno assoluto potere sulla collana, anche se io per, come dire, come forma di rispetto, raccontavo sempre a Zevi i libri che volevo fare, ma lui mi diceva, sì, benissimo, tanto tu o lei, a secondo come gli andava, ne sa molto più di me, ma grazie di avermi raccontato questa cosa, benissimo, però, insomma, soltanto all'ultimo fax, pochi giorni prima di morire, mi scrisse, mo basta, non mi manda più si racconti, ho visto che hai fatto un ottimo lavoro, ma per favore, d'ora in poi, mai più, accadde che morì. Comunque sia, a parte questo, comunque io glieli raccontavo sempre, io in realtà avevo pienissimo potere di fare quello che volevo fare con questa collana. L'editore mi dava piena fiducia, il mercato editoriale andava bene e i volumi in particolare andavano bene perché avevano dato un grande nuova energia alla collana nell'insieme, quindi ero completamente padrone della situazione e quindi io facevo il mondo come deve essere. A me, se l'autore era, per dire, Selenia Marinelli o se era Cesare Brandi, non mi faceva nessuna differenza. Quindi nella collana ci sono autori al primo libro, in alcuni casi al primo scritto mai pubblicato, oppure autori affermati. E per me la cosa non mi creava nessun problema. A me quello che mi interessava era il titolo, era l'argomento, e ovviamente succede uno strano cortocircuito, che in realtà da un certo punto di vista i libri molto forti sono libri proprio dei giovani, per la semplice ragione che noi dialogavamo moltissimo. Mentre con Cesare Brandi, per esempio, una volta affidato il libro, no, più o meno dovevo prendermi il pacchetto che mi aveva dato, non è che me potevo mettere, no? Invece con la persona giovane c'era un dialogo simile alle tesi di dissertazione, da un certo punto di vista, no? Cioè c'era un aggiustamento progressivo. Ecco perché alcuni di questi libri in realtà sono libri riusciti molto bene, perché c'era proprio questo dialogo. E quindi a questo punto siamo arrivati quasi alle 16, ve ne racconto un altro. Un libro intermedio, anche questo, è di Alice Imperiale. Come vedete, un'altra caratteristica della collana è che gli autori sono di varie nazionalità. Alice Imperiale in realtà è un'americana, anche se ha un nome italiano, perché è di origine italiana, ed erano tutti legami che arrivavano un po' a rete. Cioè, non so, per esempio Luca Galofaro, che era stato in America, mi presentava delle persone secondo lui valide, tre non andavano, uno andava, io ci cominciavo a lavorare con i libri, un po' così succedeva. Altri erano miei contatti, altri erano persone che si offrivano di fare il libro, ma più raramente. In genere erano tutti contatti o diretti o semi indiretti. Per esempio Christian Pongers e Maria Rita Berbellini erano due persone che erano state a Studio Eisman con Luca, me li presentò Luca e da allora hanno fatto un altro libro con me nella collana, e adesso Maria Rita Perbellini è una preside in una scuola americana, per dire, perché i tempi passano 20 anni d'altronde. Allora, Alice Imperiale era una docente di architettura che mi era venuta facendomi vedere dei lavori suoi in camera oscura, che tutti giocavano sulla trasparenza, su degli effetti molto particolari, eccetera. E allora io gli dissi: ma senti Alicia, è una persona che conoscevo da poco, ma qui c'è un grande tema che è molto interessante, ed è il tema della superficie. Come il tema della superficie in questo momento è ritornato un tema molto presente nell'architettura. Parliamo degli anni 90, parliamo di molto Herzog e de Meuron, erano i principali architetti di questo ritorno della superficie. Che succede nel campo digitale, in cui c'è lo schermo? Questa superficie, nel campo questo ritorno alla superficie, che cosa vuol dire? Se ne può ricavare un libro? Perché così nascevano i libri. Allora lei ci comincia a lavorare, comincia a fare delle ipotesi, e poi a poco nasce il libro, che ovviamente, come tutti i libri, hanno degli aspetti, diciamo, saggistici, teorici, e poi degli esempi, perché se non c'hai gli esempi, come lo fa il prodotto, no? Ti servono degli esempi mirati per far capire quella cosa. Quindi nuove bidimensionalità, tensioni superficiali in architettura digitale, è questo libro. E siamo arrivati al sesto. Ci prendiamo un quarto d'ora di break, ok? Comunque non vi preoccupate, si fa una, questa è la marathon, si fa una volta. Ok? Ci prendiamo un poco d'acqua, di cose. Ci vediamo alle 16:15. La marathon. Okay. Del computer, dell'informatica e nel campo del design. In un caso con un saggio più rivolto al tema della proprio teorico, un altro invece sulle novità. Nel frattempo l'intreccio tra informatica e mondo del product design è diventato molto importante. Noi abbiamo in questa facoltà il collega Lorenzo Imbesi, non so se qualcuno di voi lo conosce, ma è una persona che ha seguito tanto questo campo in tanti settori, riviste, pubblicazioni, eccetera. Nel settore del product design, in rapporto all'informatica, Lorenzo Imbesi è sicuramente un docente qualificato ed esperto che è da 10 anni che deve fare il libro per la collana, non l'ha mai fatto, abbiamo fatto altre cose insieme però. Questo è il libro Light Architecture di Ranaulo, che è anche un amico, e la tematica di questo libro affronta i sistemi proiettivi sull'esistente, soprattutto anche in situazioni di degrado o in situazioni archeologiche e in altre situazioni, per aggiungere una sorta di layer, no? Un layer semantico, un layer in alcuni casi interattivo, è un layer che, diciamo, trasforma l'esistente con appunto una tecnologia light. Nel frattempo succede una cosa molto interessante, che è la seguente, che fa fare un vero salto alla collana. E cioè, un bel giorno mi telefona l'editore e mi dice: noi avevamo sempre il desiderio che questa università di architettura di Zevi, in cui io avevo scritto Leisman e Gehry, c'erano anche tanti libri, fosse tradotta. Un bel giorno mi telefona l'editore e mi dice: sai, abbiamo trovato un editore che traduce la tua serie di libri. E io dico: va bene, quindi anche gli altri? No, quindi io speravo, dal mio punto di vista, che fosse l'intera università di architettura a essere tradotta, se non altro perché, oltre per la cosa in sé per sé, per il fatto che avevo il libro di Eisman e il libro di Gehry, tra l'altro. E invece no, dice: no, l'editore vuole soltanto la tua parte dell'università di architettura, soltanto la rivoluzione informatica. E quindi questa è stata una cosa anche, insomma, particolare. Perché questo è avvenuto? È avvenuto, questo non trova, ecco. Ah, questo è quello che non funziona, va bene. E invece, ecco, perché prima mi confondevo, questo invece funziona. E quindi, che cosa succede? Succede che la collana diventa un fatto internazionale, e cioè viene ad essere tradotta in inglese dalla casa editrice svizzera Birkhäuser, e la casa editrice svizzera Birkhäuser pubblica 27 volumi in inglese. Dopodiché io continuo, anche in una vicenda che poi vi racconterò, a pubblicarne altri 8 senza Birkhäuser. Quindi i libri cominciano ad essere, eccoli qua, pubblicati anche in inglese. Cosa fa la casa editrice svizzera? Innanzitutto aggiusta la copertina. Come dire, non è che io amavo quella copertina precedente, è che Zevi voleva tutte le cose sghembe, c'era niente da fare. Quindi noi avevamo provato una serie di trucchetti, io sempre avevo provato a fare una serie di trucchetti, cercando di minimizzare queste cose tutte strane, arrivate agli svizzeri, questi proprio sono stati tranquilli, hanno impostato la collana, diciamo così, sì sulla diagonale, ma in una maniera molto, molto pulita. E poi un'altra cosa che hanno fatto, ecco, abbiamo fatto il marchio. Cioè, a questo punto la collana era un prodotto autonomo, era appunto The IT Revolution in Architecture, series edited by Antonino Saggio, serie diretta da Antonino Saggio, la rivoluzione informatica in architettura in inglese, con il marchio. E quindi a questo punto la collana, da fatto, anche se relativamente importante in Italia, perché vi ripeto, ha avuto un... se ne pubblicavano, si vendevano, erano nelle edicole, era una cosa nuova, abbastanza significativa, ma chiaramente quando dall'Italia si passa all'inglese, si passa con una distribuzione internazionale, le questioni cambiano. Io infatti quando ho fatto la verifica del 149 libri nelle cose, avete capito il trucco? Cioè io avevo messo l'edizione inglese, ecco perché era in 149 biblioteche. Sarebbe interessante vedere un libro in italiano in quante biblioteche è, certo non in 149, un singolo libro, però questo vi dà l'idea dell'impatto diverso. Allora, abbiamo cominciato a fare i libri anche in inglese, e i libri, per vostra curiosità, venivano fatti con questa prassi. Al solito io sceglievo il libro, e Birkhäuser voleva fare 6 libri l'anno, che è un numero mostruoso, è molto fare 6 libri l'anno, quindi, come dire, per una fase della mia vita io sì insegnavo, però avevo quasi smesso di fare altre cose, quasi, facevo principalmente questo, perché per portare a 6 libri l'anno vuol dire che tu ne dovevi pianificare almeno 10-12, perché non tutti arrivavano a buon fine, no? Quindi dovevi avere una mole abbastanza maggiore di contratti. Questi 6 libri noi in una prima fase li facevamo prima in italiano e poi in inglese, e successivamente invece, siccome la produzione inglese premeva di più, addirittura erano fatti prima in inglese e poi in italiano. Cosa avveniva? Il processo era questo, che il libro, se era fatto in italiano, era tradotto in inglese. Se era scritto in inglese, era tradotto in italiano, cosa sembra una banalità. Era così che avveniva. Ma la cosa pazzesca, che non riuscirò mai a spiegare abbastanza l'importanza di tutta questa cosa, noi avevamo un traduttore che era un signor traduttore, cioè che non è quello che quando voi leggete la rivista X, adesso non ve la so neanche a nominare, o Y, in cui ci sono i testi inglesi, fanno quasi ride, perché sono testi tradotti o in maniera letterare, no? Cioè, non è un buon inglese, non so come dire, no? Invece noi avevamo un traduttore che era un esperto di technical writing, creative writing, anzi era un docente di creative writing, che è quella disciplina che insegna la scrittura creativa, d'accordo? E quindi era uno che era veramente molto bravo. E lui coordinava una serie di traduttori, quindi lui li coordinava, qualche volta traduceva lui, ma lui in particolare era il mio alias inglese, quindi lui aveva imparato, come dire, aveva affinato una siccome avevo una scrittura densa e un po'... queste prefazioni erano scritte in poco tempo, tu dovevi dire molte cose, d'accordo? Allora le dicevi con una tecnica un po' elettrica, un po' da elettroshock, no? Era molto così la prefazione, quindi un po' ti stordiva. E quindi anche nella lingua italiana c'era uno stile di scrittura che era particolare, non era così comune, diciamo. perché non era il vecchio architettese, cioè per cui tu leggevi e non ci capivi proprio, c'è una parola, ma diciamo niente, no? Era apparentemente scritto in maniera lineare, ma era molto denso di contenuti. Allora lui aveva sviluppato il mio alias inglese, quindi lui, quando traduceva, lui stesso traduceva le mie prefazioni. Quindi le mie prefazioni in inglese erano proprio dei piccoli capolavori di scrittura, d'accordo? Allora, se uno si vuole divertire con questa cosa, ok, vediamo un po', eppure mi sembra di averla messa, ecco qua, vi ho messo il link. Se uno si vuole divertire su questa cosa può fare così. Queste sono il link alle prefazioni sole, d'accordo? E non tutte, perché da un momento in poi architettura.it ha smesso di funzionare. Però, diciamo, alcune. Allora, vediamo questa che per esempio io considero molto, molto bella e molto riuscita. Molte altre lo sono, ma oppure questa di architettura, di iperarchitettura, oppure quella anche molto forte, è quella di Nati con il computer. Vediamo che si chiama, ecco, che si chiama interattività, vediamo questa per esempio. Questa qua c'hai l'italiano, no? E poi c'hai anche l'inglese, c'hai tutte e due, per cui dal punto di vista filologico, se uno gli interessa vedere una modalità di scrittura assolutamente ipercorretta, perché questo è un professore, però stirata, non so come dire, questo è un buon esercizio, perché sono tutte scritture molto belle. E anche credo nel libro, poi quando il libro che voi avete, La rivoluzione informatica in architettura, è tradotto in inglese sempre dalla stessa persona, quindi perché ovviamente conosce il mio stile e la mia cosa, e il mio alias in inglese. Allora sono successe queste varie cose, quindi la collana è diventata Airanga, questo link, lo dovremmo uccidere, speriamo, presto, così non ci fa confondere più. È diventato inglese, sono usciti tutti questi volumi inglese con una modifica molto rilevante. La modifica rilevante è che cominciando attorno al 2000, a me mi cominciavano a telefonare, cioè mi cominciavano a telefonare chi voleva una conferenza all'MIT, chi voleva un simposio qua e là, perché è chiaro che attraverso la collana ero diventato uno dei 10-15 persone che avevano il polso, diciamo, di questa modifica molto importante nel campo del rapporto tra architettura e information technology. Ripeto, perché la collana era un fatto molto importante e perché non c'era niente del genere in giro, perché questa è la motivazione poi fondamentale. L'idea di base, quella di spostare il campo dell'informatica da un discorso tecnico a un discorso, diciamo, culturale e teorico, di fatto all'interno di un discorso di collana non l'aveva fatto nessuno. Poi dovete considerare anche un'altra cosa, perché era così particolare? Perché si trattava di pocketbook e quindi libri economici che creavano una sorta di affezione nei lettori, che tendevano anche ad avere la collezione. Infatti io adesso ogni tanto incontro architetti affermati, e magari sono docenti qua e là, che sono 45 anni, che però 15 anni fa, 20 anni fa erano, come dire, no? Studenti o studenti di dottorato che usavano molto la collana, anche perché non c'era molto altro. Quindi con l'inglese sono successe molti fenomeni a cascata, e in una certa fase sicuramente la presenza di questa collana ha dato un contributo nella consapevolezza di che cosa voleva dire affrontare il tema dell'informatica con un respiro, che è quello che voi a poco state apprendendo in questo corso. E quindi, diciamo, il corso che voi fate, da un certo punto di vista, può essere visto al contrario, cioè può essere visto come uno dei frutti di questo ragionamento, e non come vi ho presentato qua, come una cosa che non so se mi sono spiegato il concetto. Ok? Allora, quindi noi qua non li seguiamo in inglese, perché non... non ci importa, ma questa è la cosa in inglese. Dopo un po' arriva la Cina, perché anche nel nostro caso è arrivata la Cina, credere o no. A un certo punto arrivano banzai, arrivano i cinesi, e sono proprio banzai banzai, guardate la pubblicità che fanno. E loro partono con 21 libri in cinese. Uno ce l'ho, eccolo, lo volete vedere perché è interessante come fanno le cose in cinese. L'avevo preso, eccolo. Tieni. Questo è in cinese, quello che io dice in pedale. Vi rendete conto di alcune cose divertenti. Va bene. E quindi niente, poi arrivano anche quelli in cinese. Vabbè. Voi penserete che io sia diventato miliardario da questa operazione, no? invece praticamente zero lire, perché io l'unica cosa che avevo riuscito a capire quando ho fatto il patto con l'editore inglese, ho detto ok, voi fate sta collana, fate tutta sta cosa, però date un certo risalto al lavoro mio, che è praticamente importantissimo in questo caso, perché faccio tutto, decido il libro, ho la linea culturale, eccetera, e quindi fate sto marchio, e quindi diciamo praticamente io l'unica cosa che ho guadagnato è il marchio, ma il marchio ha un valore, come dire, sì, di riconoscibilità simbolica, non è denaro, perché io non ho mai, diciamo, al di là una piccola fee che mi dava l'editore italiano, appena maggiorata di un pochettino perché c'era il libro inglese, non è che io dagli altri avevo nessun guadagno, eccetto, come dire, la fama, senza dubbio. Ed era tutta legata a questa cosa che i libri, anche nell'edizione cinese, avevano il marchio, capito? Era tutto là. Allora, mi sembra che questo sia sufficiente per capire le collane sorelle. Andiamo avanti con i libri fatti e poi magari, se vogliamo, facciamo una sessione di consigli che può essere, se vi va, può essere interessante. Allora, riscatto abbiamo parlato, nuovi venti abbiamo parlato, questo abbiamo parlato, l'architettura. Ecco, l'architettura dell'intelligenza è veramente un bel libro che rimane valido anche oggi. Lui chi è? Lui è Derek De Kerckhove, che mi dicevano che da pochissimo ha fatto una lecture anche qua a Roma. Derek De Kerckhove è un sociologo sostanzialmente, un esperto di comunicazione che si è formato alla scuola, è stato assistente del famosissimo Marshall McLuhan, che è uno, diciamo, dei guru massimi del pensiero informatico degli anni 60 e 70. Questo libro è molto bello, secondo me, perché lui lavora per parole chiave, lavora con una ventina di parole chiave, ognuna di queste parole chiave ha una citazione, ha un esempio e apre su un problema. Ed è una lettura molto piacevole, può essere anche molto illuminante, fa pensare in maniera diagonale, non normale, ed è il primo libro fatto da un non architetto della collana, ed è la prima volta che lui scrive in una collana di architettura. Ok. Questo è Gary Digitale. È il secondo libro che noi abbiamo fatto di quella tipologia, il primo era Heisman Digitale, ne vedremo altri 5-6. Di nuovo è una approfondita lettura di come Gary adopera il digitale. Ed è stata la prima, non so se forse sarà fatto qualcos'altro, ma è stata la prima lettura molto approfondita che toglie un sacco di fumo dietro questa cosa, va proprio alla sostanza. E Bruce Lindsay è un mio carissimo amico, anche lui preside in America da molti anni ormai, ed è la mia collega a Carnegie Mellon. L'ho individuato per fare questo libro perché lui aveva sempre un grande interesse anche nel fare, e quindi anche nel suo caso questo credo che sia la prima volta che lui abbia scritto un libro di questo tipo. È stato molto a contatto dello studio Gary per poterlo scrivere ed è un libro che rimane molto interessante. Questo libro si chiama Tecnologie avanzate. Volevo un libro di taglio tecnologico e proprio sui nuovi materiali, sui nuovi componenti dell'edilizia legata all'informatica. Conoscevo Valerio Travi perché era una persona che scriveva moltissimo su Costruire, una rivista che, su cui anch'io scrivevo, e gli ho offerto questo libro. Il libro, certo, ormai sono passati un poco di anni, fa un po' il quadro di questi diciamo, avanzamenti tecnologici legati all'informatica. Purtroppo Valerio Travi è morto ormai per un incidente, ormai una decina di anni fa. Come purtroppo è morto anche Cari Jormacca, che è una persona completamente diversa da Travi, anche come interessi, perché mentre Travi è una persona molto orientata sulla tecnologia, Cari Jormacca era un teorico vero dell'architettura e dell'architettura contemporanea, molto apprezzato, molto amato dai suoi studenti, da quanti lavoravano con lui, e che io avevo conosciuto in una di queste tante conferenze che frequentavo, e lo individuai come una persona molto, molto interessante. Non ricordo bene perché, ma io c'avevo quest'altro problema notturno. Come io avevo fatto nati col computer, io c'avevo quest'altro titolo in testa, che erano gli olandesi volanti. Classicone, veramente. Tra l'altro io c'avevo pure il tabacco Flying Dutchman, quindi era proprio un classicone. E quindi... capirai, quindi io l'ho fatto libro Olandesi Volanti. Che cosa era? Come in quel caso erano i giovani americani, in questo caso erano, tra virgolette, erano spaccato sul digitale nella cultura olandese. Quindi mi ricordo che parlammo a pranzo a lungo di questo libro. Io volevo questo libro sulla cultura olandese, sul digitale della cultura olandese, che doveva avere questo titolo, cosa su cui assolutamente non transigevo sin dal primo momento, e lui ha fatto un libro veramente molto bello, perché sì, quello che io volevo, cioè ha fatto cadere i birilli che io volevo, quindi non so, parlare di Castro Steluis, parlare di Ben Van Berkel, parlare di Vestotto, parlare di questi architetti che hanno un momento digitale molto rilevante, ma anche attraverso un secondo ragionamento, che era la presenza del movimento in architettura. Quindi il libro è, come dire, un libro doppio, che fa cadere le due cose, che forse potrebbe anche essere illuminante per qualcuno dei nostri ragionamenti oggi, no? Che hanno a vedere con la Lost Line. È un libro sicuramente bello, di una persona purtroppo scomparsa. Ok, poi abbiamo fatto La Carta di Zurigo. Questo è un libro, quello lì che abbiamo fatto vedere prima. Questo è un libro che nasce in una maniera del tutto particolare. Negli anni 2000 io ho fatto, a poco tempo dalla nascita della collana, quando erano usciti solo 6 volumi, avevo fatto un convegno a Zurigo. Avevo fatto un convegno a Zurigo perché mi veniva molto più facile fare un convegno a Zurigo che farlo a Roma. Quindi io, abile, giovane, pensai, invece di starmi, capito, dico a Gerard, vogliamo fare un convegno a Zurigo sulla collana? Sì, Nino, punto, fine. Allora, diciamo, organizzata così la cosa, qual è stata la mia idea? Di far convergere tutti su Zurigo. Siccome questo era un tema caldo, era un tema interessante, era un tema in cui alcuni autori giovani in particolare avevano grande desiderio anche di visibilità, tutti sono confluiti su Zurigo, ma poi io misi delle ciliegine. Siccome Peter Eisman era a Zurigo comunque a insegnare, ed era comunque, c'era il libro su lui, eccetera, gli dissi: Peter, allora tu intervieni e fai una lecture. siccome De Kerckhove aveva grandissimo desiderio di entrare in contatto con l'ETA di Zurigo, lo invitammo. Quindi questo fu un simposio in cui tutti gli autori presentavano il proprio libro e poi c'erano due keynote, una di Eisman e una di De Kerckhove, e io sostanzialmente facevo il battitore libero quando volevo intervenire, quando volevo introdurre, quando volevo fare la discussione, facevo un po' come mi pare. E la questione è finita lì. Cioè si è fatto questo convegno, una cosa, è stato il primo convegno della collana, di cui ci sono anche qualche piccola registrazione nell'OMA che ho fatto vedere. La cosa finì lì. Invece c'era un giovane laureando che lavorava su questi temi, e questo giovane laureando ebbe questa idea di farsi dare la cassetta della registrazione dell'intera giornata e sbobinare questa cassetta per utilizzarla per parti nella sua tesi di laurea. E la questione di nuovo finì lì, che non era, non si lavorava con me, era di Venezia, era una persona che io conoscevo bene, ma ok, niente cosa era, ma figurati. E quindi lui fece la sua tesi su questi argomenti e la cosa finì lì. A un certo punto, come al solito, una notte mi viene in mente, ma scusami, penso io, ma dato che si chiamava Furio Barzon, aveva questo materiale già sbobinato, io ho pensato, siamo a quello che io pensavo la metà della collana, facciamo un libro di sintesi, un poco, su questa collana, e cioè facciamo un libro che ha tre saggi, appunto quello di Eisman, quello di Kerckhove e quello mio, che diciamo riprendono gli interventi fatti a Zurigo, e poi ho detto all'autore, mo tu sai che fai? Tu estrapoli da ognuno di questi tre saggi tre parole chiave ciascuno. Queste tre parole chiave ciascuno formano una sorta di griglia che tu commenti all'inizio, ed è anche una lettura trasversale del libro. Quindi mi pare, nel mio caso, lui scelse, abbiamo scelto insieme, modello, interattività, adesso non mi ricordo cosa, nel caso di De Kerckhove, ibridazione, eccetera, nel caso di Eisman, giungla, e un'altra cosa, così. Quindi ognuno c'ha tre parole, questa era la sua introduzione, e su queste nove parole insieme c'era anche tutta la selezione delle immagini che era organizzata su queste nove parole. E quindi nacque un prodotto che era un poco compendio, un poco saggio, considerato che in questa fase non c'era il libro che voi avete, quindi non c'era quello, quindi questo era quello un po' più, diciamo, completo. E fu un buon libro, che ebbe abbastanza, che fu un buon libro, insomma, e appunto ecco perché. E poi avevo quest'altra fissazione di chiamarla la carta di Zurigo. Probabilmente uno sbaglio, perché non è che ha sforato il mondo, non è che è diventata così famosa come la carta di Atene, come io nel mio piccolo speravo. Quindi, cioè, mi pare che sto gol non è che l'abbia fatto, sta carta del Zurigo, vabbè, sì, ho capito, ma non è diventata famosa come la carta di Atene, quindi il buon Barzon mi continuava a insistere sul titolo che voleva dire nove matrici, nove parole, una matrice, voleva lavorare su questo, che io gli rifiutai categoricamente, e invece chissà, forse con il senno di poi era più centrato, ma comunque, insomma. Estetica del serialismo integrale, questo è un altro libro particolare, è un libro fatto da un teorico della musica. Io insegnavo in Germania un piccolo periodo a Kassel, avevo avuto degli studenti Erasmus italiani là che avevano fatto questo corso con questo Marcus Bandl, di cui erano assolutamente entusiasti, perché portava dei ragionamenti musicali, in particolare del serialismo, che è una tecnica del tutto particolare, musicale, all'interno del campo del design e dell'architettura. Loro erano assolutamente entusiasti di questa cosa, e quindi io mi messi in contatto con questa persona e gli feci fare un libro. E questa è l'estetica del serialismo integrale, la ricerca contemporanea dalla musica all'architettura, che ha alcuni aspetti e per qualche misteriosa ragione è una dei più cari nel mercato dell'usato dei libri in inglese, non capisco bene perché. Questo è un libro interessante anche, si chiama Dietro le quinte, tecniche d'avanguardia nella progettazione contemporanea. Francesco De Luca era il mio assistente del tempo e in questo libro noi che cosa facciamo? Lui che cosa fa? Insieme a Marco Nardini estrapola alcune tecniche che possono derivare da questi software tipo 3D Max, no? Non so, scaling, oppure, non so, hybridation, corrugation e cose del genere, facendo capire come e dove queste tecniche sono state usate per generare l'architettura. Quindi è il libro più vicino, anche se non è un manuale, più vicino a una sorta di manuale che noi abbiamo fatto, però comunque ha sempre un discorso teorico, perché fa capire la tecnica, si spiega la tecnica, si fa vedere dove è stata usata. È una, infatti si chiamava Dietro le quinte, un'altra mia idea, per cercare di dare questa idea di che cosa si nascondeva dietro il lavoro. Territorio della complessità, Newscape, fatta da Paola Gregori. Qualcuno di voi ha avuto la Paola Gregori come professoressa? Vabbè, è stata nostra professoressa di questa facoltà fino a pochi anni fa. Tu avrai il seminario dottorale, anche un'amica. Paola aveva scritto un libro interessante sulla presenza del paesaggio nell'architettura. Adesso è un tema del tutto ovvio, il paesaggio come metafora dell'architettura. Aveva fatto la sua tesi di dissertazione e il suo è un libro su questo tema del paesaggio come metafora dell'architettura, libro che a me era piaciuto, anche se nella stessa prefazione, nella stessa recensione con la tecnica che vi ho prima anticipato, io dissi ok, è arrivata fino a qua, adesso bisogna fare questo, cioè bisogna dire come il paesaggio nell'ambito informatico diventa un grande elemento di riflessione dell'architettura, e questa è scritta nella prefazione, nella recensione del libro suo, con quella tecnica del 10% che vi ho appena illustrato. Quindi dopo un po' dissi a Paola se voleva fare questo libro e lei l'ha fatto. Non era esattamente il libro che io avevo in testa, infatti il libro in italiano si chiama Territori della complessità, che non era esattamente quello che avevo in testa, ma io dovevo fare 6 libri l'anno, quindi non c'avevo neanche troppo tempo in questa fase di aggiustare il tiro. Il tiro è un po' stato aggiustato nella prefazione, ma anche se non era esattamente quello che io avevo in testa, è comunque un bel libro, denso e anche ricco negli apparati iconografici. Un altro sottofilone della collana, di cui prima vi ho parlato nel caso di Gianni Ranaulo, è questo qui. È il caso in cui un architetto abbastanza affermato scrive un libro nella collana. In questo caso io mi ero inventato, cioè è diverso il libro Eisman Digitale o Gary Digitale, lì c'è un autore che parla di una grande personalità, d'accordo? Un'altra cosa è un livello più basso, da un certo punto di vista, cioè un architetto operante di livello, ma non è Eisman, non è Gary, che però è molto impegnato nel digitale. Allora, l'idea è come fare ad avere un libro scritto dall'architetto stesso che illustri la sua ricerca, anche le sue opere, eccetera, senza quel puzzo un po' eccessivo di autocelebrazione, che è un po' il rischio in questi casi, no? E quindi io elaborai questa tecnica di avere il 35% massimo di proprie opere nel libro, il resto dovevano illustrare il tema di cui si parlava, cioè l'ambito di interesse di cui si stava parlando. Quindi, per esempio, quello di Ranaulo, che è in questa tipologia, il 30% sono opere di Ranaulo, l'altro 60% sono su quella tematica della proiezione sugli edifici, opere di Piano o di altri che usano, che hanno lo stesso concetto. È chiaro? Questo doveva essere fatto anche nel libro di Makoto Sei Watanabe, e in realtà non è finita così, perché Watanabe ha messo tutte le sue opere dall'inizio alla fine. D'altra parte, provateci voi a parlare con uno che sta in Giappone, in un giapponese italo indesinizzato con gli svizzeri di mezzo, eccetera. Quindi comunque il libro è un libro molto interessante. Tu lo conosci questo? È un libro interessante perché come dire, è un libro che anche vi fa capire a fondo la filosofia che c'è dietro lo script, sostanzialmente. Come tutte le cose dello script, che voi state, su cui state anche mettendo le mani, diventano sperimentazione urbana, diventano architetture costruite, eccetera. Quindi è un libro che, da un certo punto di vista, con il tempo ha assunto anche più importanza, perché più persone hanno la capacità di metterci le mani sopra, mentre magari in quella fase là, in quella fase là del corso, noi neanche lo facevamo lo script. Quindi era un fatto teorico, diciamo. Non so bene a che numero siamo arrivati, ma comunque abbiamo superato la metà. Adid digitale uguale Gary digitale, Eisman digitale, Adid digitale. Da chi è scritto? È scritto da Patrick Schumacher. Voi tutti sapete chi è Patrick Schumacher, no? Patrick Schumacher, fin dagli anni 90, è stato collaboratore della Adid, sia nello studio sia nell'Architectural Association, che è il braccio accademico, diciamo, dell'Adid. E in particolare Patrick ha diretto e fondato questa unit dell'Architectural Association, appunto, che si occupa di digitale. E, diciamo, con Adid vivente, lui era sicuramente la persona di maggiore spicco dentro lo studio, che ormai avrà diverse centinaia di persone, e adesso, in questa fase, dopo la scomparsa dell'Adid, ha un po' di turbini di vario tipo, di fasi di assestamento. Comunque il libro l'ha scritto lui, ed è un libro che è buono per alcune, in diversi aspetti, soprattutto nel far capire come il pensiero della Did sia in qualche maniera un pensiero pre-digitale, che in qualche maniera si incarna in un suo modo di vedere il digitale e più altre cose. Comunque sicuramente insomma, un libro valido della collana. Allora, questo è il secondo libro di Luca Garofalo, che in questo caso si firma Jan Plus. Di nuovo, le solite mie manie dei titoli. Questo era un libro in cui io volevo parlare dell'ambito regionale mediterraneo. Avevamo fatto l'America, avevamo fatto l'Olanda, avevo in pianificazione quello sulla Gran Bretagna, gli avevo dato anche un titolo, di cui adesso non ricordo il nome. E questo libro della Gran Bretagna non si fece mai, e invece questo del Mediterraneo si fece, appunto, Odissea digitale, un viaggio nel Mediterraneo. È un libro che copre le varie realtà italiane, nordafricane. In Libano avvenivano cose interessanti, molto in Spagna, molto in Francia, con personaggi, diciamo, e studi che lavorano in queste cose. Io c'avevo una cosa, io volevo, avrei voluto che il libro, addirittura in questa cosa dell'Odissea digitale, che ognuno di questi personaggi fosse una Penelope, una, come si chiama, quello con, la, con un occhio solo. Sì, uno lui, uno la maga Circe. Cioè, mi sarebbe piaciuto sviluppare questa idea della metafora dell'università digitale anche come lettura degli studi, però non è passata, non l'hanno voluta, non l'ha, nonostante le mie insistenze, questa non è andata in porto. E quindi è rimasto il titolo, questa idea del viaggio, ma in realtà non, non c'è questa cosa. Allora, questo è un bel libro, molto importante, almeno per quanto riguarda me. Dunque, il libro è di Michele Emmer, qualcuno lo conosce? No, perché un docente insegnava matematica qua, neanche tu lo conosci, Sara. Michele Emmer ha insegnato matematica in questa facoltà per 20 anni. E è sempre stato un uomo interessato alla cultura ad ampio raggio della matematica, infatti curava per molti anni un convegno matematica e arte o matematica e architettura. Ogni anno a Venezia c'erano questi incroci molto belli, devo dire. Un anno sono stato invitato, ho parlato di Calatrava. Comunque, quello avvenne dopo. Un bel movimento, Michele Emmer arriva di me e mi parla di questa cosa della collana e mi fa capire che sarebbe interessato a fare un volume. Io sono ben contento. E poi capisco perché. Perché siccome lui aveva un figlio studente di architettura, il figlio studente di architettura conosceva bene la collana come lo conosceva un giovane, evidentemente deve aver suggerito al padre, perché ci ho pensato dopo molti anni, come mai questa cosa. Comunque, in poche parole, Michele Emmer ha fatto un bel libro in cui per la prima volta dentro la collana c'è questo rapporto tra matematica e il mondo, il pensiero matematico, direi anche la filosofia matematica, se volete, e quello un poco che succede nel campo digitale. È un percorso molto bello, molto interessante. Io a partire da questo libro ho cominciato a riflettere su alcuni concetti nuovi che riguardano lo spazio e il tempo, che hanno avuto diverse ricadute, e tra un poco faremo anche la lezione. Però l'inizio è stato, diciamo, come dire, trigger da questo, innescato da questo libro. Oh, eccoci qua. Arriviamo al libro di Michele Emmer. Siamo arrivati al 143esimo volume della nuova della collana universale di architettura, 23 volumi della rivoluzione informatica già tradotti in inglese e alcuni anche in cinese, ok? Quindi la metafora era una sorta di piccolo transatlantico di questa questione. Ok, a questo punto io mi ricordo l'estate, sto sulla spiaggia e mi arriva la telefonata dell'editore e mi dice, sai, non mi ricordo esattamente che mi dice, ma sostanzialmente mi dice che lui ha venduto la collana, ha venduto la casa editrice. E ha venduto la casa editrice e la casa editrice è stata venduta a un altro editore. Però dice, non ti preoccupare, va bene, insomma, adesso vedrai, tutto andrà bene con la casa editrice, cercando di minimizzare la questione. In realtà praticamente questa macchina in realtà è una sorta di fallimento questa vendita, in realtà, o in parte un semifallimento. Comunque noi ci siamo ritrovati per una lunghissima fase senza la possibilità di mandare avanti la collana. In particolare, qual era la crisi? La crisi forte è che, vi faccio un esempio. Allora, Enza Iadarola, Serena Marinelli e Stella Fradini hanno un contratto con me e stanno lavorando al libro, perché la macchina non è che si fermava. Allora, io ricevo la telefonata dell'editore che mi dice è finita, ma tu state lavorando al libro, in un libro che è in una condizione, diciamo, importante, no? Cinese, inglese, italiano, no? Quindi, diciamo, il mio problema non era tanto la questione che era finita la collana, perché, come dire, da un certo punto di vista il mio l'avevo pure fatto, avevo fatto 23 volumi, e di più in inglese in quel momento, 27 in inglese, era già una collana che aveva 27 volumi, mo te passa, era già, di norma finisco a 5-6, quindi già era più di 10 anni, o quasi 10 anni che andava avanti, aveva sicuramente fatto il suo, ma il mio problema erano questo, e quindi entrai in crisi molto forte. Chi aveva acquisito l'Universale di Architettura? L'Universale di Architettura era stata acquisita da una casa editrice molto grande, che era la Marsilio. E in realtà questa Marsilio importava molto relativamente di tutta la faccenda, poi si è capito, non si capiva perché. Noi, io ho continuato a fare dei libri con la Marsilio nella collana Gli Architetti, di cui ero anche responsabile, e anche lì avevo molti autori sotto contratto, e quindi li trasferirli. A un certo punto, in una di queste riunioni con la Marsilio, che voleva fare pochissimi libri l'anno, gli dissi, vabbè, sentite, ma allora la rivoluzione informatica a voi vi importa? Vi dispiace se la tiriamo fuori da questa cosa, anche in italiano? Dice, sì, ma... E quindi io la tirai fuori. Tirandola fuori avevo le mani libere per cercare un altro editore e per dare la possibilità di pubblicare a voi. E allora, dopo un poco, trovai la casa editrice di stampa. Appunto questa versione qua che voi vedete non è l'originario editore testa immagine, quello dei primi 23 volumi, ma dei successivi, che appunto sono stati editati, sono stati la casa editrice e di stampa, e ancora teoricamente continua, se noi abbiamo un titolo particolarmente valido eccetera lo possiamo fare, anche se molto, con una ritmica molto più rallentata di quanto avevamo fatto, diciamo, negli anni più forti. Quindi abbiamo ricominciato con il nuovo editore questi altri volumi, che mi pare di ricordare siano 15, e adesso ve ne parlo. Naturalmente io a quel punto ho avuto una serie di pensate, ho riportato in italiano la grafica dei volumi inglesi, togliendo tutte queste, diciamo, che già l'editore aveva, dopo la morte di Zevi, cambiato un po', ma era molto brutta comunque, rimaneva brutta, quindi ho riportato la cosa e ho riportato varie cose grafiche e soprattutto ho preso dall'edizione cinese questa idea della bandella interna, che prima non c'era nell'edizione italiana, non c'è neanche quella in inglese, è una cosa che facevano i cinesi e che mi era piaciuta molto e quindi l'avevo trasportata dentro qua. In questi qua, i numeri della collana, ci sono soltanto quelli nuovi, ma siccome io volevo dare anche memoria dei vecchi, dei precedenti, gli altri volumi sono soltanto citati qua, mentre questi qui sono quelli che mano a mano si pubblica in queste nuove edizioni. Questo per la storia. Andando avanti, che succede? Allora, cominciamo a fare i nuovi libri. Voi considerate che Antonello Marotta, per fare un esempio concreto, in questo anno e mezzo in cui io ero senza editore, non sapeva niente, perché il mio problema era di darti uno shock, capito? Quindi io ho pensato che era meglio rischiare, cioè nel senso, era meglio trovargli la casa nuova, e quando avevo trovato la casa nuova, dirgli, lo sai io che ho passato a trovare la casa nuova, ma adesso c'è la casa nuova. Però, ahimè, abbiamo perso l'inglese, questo ve lo dovevo dire, perché nel frattempo, bella questa, quei grandi furbacchioni di Birkhäuser, cioè dell'edizione inglese, nell'attimo in cui finisce l'edizione italiana, io dico a loro, naturalmente adesso continuiamo con l'inglese con voi. No, dice, no, adesso a questo punto no, è finita, non fa niente, fine. E quindi a un certo punto con 27 volumi, o 27, allora hanno fatto finire l'edizione inglese, così. Dai io a spiegargli che ci sono i libri altrettanto belli di quelli precedenti, o forse ancora più belli, e non importava niente, con la massima brutalità. Perché? Questo è difficilissimo rispondere a questa domanda, però è bellissima capire perché. Claudio Biancareggi, perché?
Non lo so.
Non lo sai, e infatti, ma c'è un perché che è semplicissimo. Stella, perché? Perché dopo aver fatto 27 volumi, d'accordo, di pocketbook, diffusi in tutto il mondo, uno, avevamo visto uno a caso, in 150 biblioteche sole, d'accordo? E nonostante io insistessi dicendo, guardate, sì è finita l'edizione italiana, ma noi continuiamo tranquillamente, tra l'altro con grandissimi libri, tipo questo di Scofidio che ho davanti, loro la fanno, diciamo, dicono no. È un'ipotesi. E guardate, quando vi spiego perché, è la meraviglia dell'umanità, perché io ci ho messo 3 anni a capire perché. Non esattamente, anche se potrebbe essere un'ipotesi. Diciamo, questa sarebbe logica, ti spiego perché sarebbe logica. Perché tutta questa storia della collana ha una stranissima circondazione mondiale, internazionale. Mo ti spiego qual è il problema. L'idea di una collana diretta da un intellettuale che ha piena autonomia è del tutto estranea a un ragionamento internazionale, dove vuole essere la casa editrice che per ragioni di mercato sceglie i libri che gli vale la pena fare, no? Non vuole delegare a te l'autonomia culturale, intellettuale, della collana, per cui la collana è come se fosse una rivista da un certo punto di vista, in cui il direttore ha autonomia. La casa editrice non vuole questo di principio. Perché avviene? Perché io ho ereditato da Zevi questa tecnica, che era Zevi che l'aveva, diciamo, creata, e io l'avevo ereditata da lui, trasportandola così. A quel punto il meccanismo, che era un meccanismo, diciamo, nato in Italia, prima attraverso Zevi, poi attraverso me, quella se la so trovata. E anche questa era la particolarità della collana, che aveva una linea culturale ferma, particolare, aveva anche questa cosa degli autori famosi o meno famosi che scrivono dentro, ma era il pacchetto così. Quindi potrebbe essere logico dire, se la gestiscono da loro, è una cosa logica da dire, che mi ha permesso di dire una cosa che prima non avrei, volevo dire, non avevo, ma non è per questo. È difficile, sai perché, ma... come tutte le cose, ci si può arrivare. Quindi loro, dopo 27, attenzione, dopo che loro ne volevano 6 l'anno, arrivati a 27, e siccome c'è questa crisi con l'Italia, finiscono. Perché?
Ci ricamano nel campo politico.
Economico.
Economico
e politico. Non è politico. Non era per cattiveria nei miei confronti. No, era puramente economico.
Dico legato ai finanziamenti del paese loro.
Sì. Un fuochino intelligente. È legato ai finanziamenti. Esattamente. E io ci ho messo tanto tempo a capirlo, però una volta l'ho capito ho detto, porca miseria. Legato ai finanziamenti.
Il prodotto
alla fine italiano. Sì, no, È il problema di finanziamenti, la parola giusta è finanziamenti, ma come? Cioè in che finanziamenti, bisogna fare un altro salto, capito? La parola finanziamenti è giusta.
Dicendo all'impatto penso alla stampa, no? Penso al giornale.
È il giornale, in questo caso poi vi spiego perché questo ha funzionato, poi vi spiego, questa è un'altra storia. Adesso pensiamo perché gli inglesi si sbloccano, anzi gli svizzeri non lo fanno più. Ed è legato al problema dei finanziamenti. Adesso proviamo a ragionare così. Questi sono svizzeri, tanto per cominciare. Gli svizzeri ci hanno nato e in genere si muovono abbastanza in maniera anticipata, un po' anticipata su un determinato argomento, poi siccome loro hanno forza economica importante, no? Ci si muovono e lo occupano. Diciamolo, come tecnica. Quindi loro che cosa avevano sentito scegliendo questa collana? Esatto, avevano sentito la novità legata all'informatica come nuovo campo, l'avevano odorata. Tra l'altro io gli avevo, come dire, creato una trappolona senza sapere che fossero loro che ci cadevano, però io come mio ragionamento avevo pensato che i primi 5 volumi dovevano essere anche con autori internazionali e siccome io avevo insegnato a Zurigo, 3 di loro erano, uno era il cattedratico di GAD di Zurigo, l'altro era la sua assistente e gli altri erano laureandi di Zurigo. E siccome per lo svizzero è buono se è loro, allora questo aveva detto, ah, sta collana, poi tra l'altro guarda, come autori, no? Ci sono gli svizzeri, quindi... ma io non sapevo, quando avevo fatto queste scelte, era soltanto una cosa così, no? Pensavo, mettiamo degli autori internazionali. Comunque, investimenti, novità, giusto? Quindi loro l'hanno fatta per questo. Ma perché in realtà, ecco, questo è il salto, è come con Google, vi ricordate quando avevo spiegato Google? Ve l'ho spiegato Google voi, no? È uguale. Investimenti, novità. Allora, ragiona. Siamo negli anni, il primo volume inglese è del 98. Questo è bello perché è tutto registrato, eh? Quindi.
Forza legata alla novità perché si arrivano dove c'è tecnologia e sviluppo e modernità in quel senso, allora ci sono i finanziamenti in merito.
Sì, sì, esatto, e in particolare che cosa succede?
Per avere la libertà di scrivere su chi vogliono loro in modo da farsi
no, è esattamente in qualche modo, se posso dire in qualche modo il contrario, cioè ragioniamo, eh? Fuochino, allora investimenti, novità. Ma il mercato, un'altra particolarità di questa collana era che, caso più unico che raro, noi pagavamo gli autori, anche se poco, mentre invece la norma editoriale di tutto il mondo dell'architettura, di queste discipline particolari, e non è che viene pagato l'autore, ma il contrario, è che l'autore paga per farsi il libro. Ok? La norma è questa, le decine di centinaia di pubblicazioni universitarie sono pagate dall'autore, dal dipartimento, dallo Stato, a secondo dei casi, d'accordo? E questo, allora, seguimi, questa collana è una collana in cui addirittura attraverso questo strano meccanismo noi paghiamo gli autori, la casa editrice riesce a pagare l'autore, lo sistema Pocketbook, eccetera. C'è una novità. Che cosa succede con la novità? Succede che cominciano a fiorire corsi universitari, mostre o architetti che si affermano nel campo digitale. Che fanno queste persone? Queste persone guardano a Birkhäuser, perché esiste questa collana, come la casa editrice più accreditata per fare dei libri che hanno a che vedere con il digitale, ma che sono da loro stessi finanziati. Cioè, hai capito? I soldi vanno dal museo che fa il catalogo, dallo studio che ci investe $10,000 per farsi il libro importante con la casa editrice importante, al corso universitario importante che dà i soldi alla casa editrice per fare il libro, e non viceversa. Quindi, qual è tutto il discorso? Che ormai l'accreditamento di Birkhäuser come casa editrice che aveva aperto il fronte digitale con questa collana era fatto. Questa è la brutalità della cosa. Il 27esimo libro, il 28esimo libro, a loro come valore incrementale non cambiava niente. Mi spiego? Ormai avevano raggiunto il plafond. Loro erano accreditati come casa editrice che aveva lanciato il digitale attraverso questa collana. Dopodiché, nel frattempo, avevano fatto 20 libri, 30 libri, dell'occasione in Cina di cui si parla del digitale, si fa la cosa, eccetera, dell'autore, eccetera, del museo che fa la mostra, eccetera, 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 eccetera. Capito? Così è. Quindi il problema della cosa è stata una cosa proprio legata a un problema di pura natura economica. E io mi ho messo 3 anni a capirlo. Non riuscivo a darmi pace. Cioè non capivo. Non riuscivo a capire, poi ho capito, ciò che mi ha messo tempo. Allora, in questo frattempo si apre questo fronte dell'edistampa, a cui io sono sempre e sempre sarò grato, perché mi risolve un sacco di problemi. Il primo di tutto era quello degli autori che lavoravano nei libri e non avevano una casa editrice. Perché edistampa fa questo? Cioè, quindi, Birkhäuser, perché ha fatto una logica, come dire, di mercato, che la novità gli avrebbe creato un ecosistema, no? Che alla lunga, anzi dopo un paio d'anni, gli consentiva di avere questi libri, diciamo, a pagamento. Quindi, gli conveniva investire poi con gli italiani, che costavano poco, tra l'altro, quindi ha fatto un enorme affare, diciamo. E si è accreditata come casa editrice, questo è il meccanismo, come un autore che fa il libro, non è che fa il libro per guadagnare quelle cose, lo fa per accreditarsi, ovviamente, no? E così anche la casa editrice. Invece la casa editrice italiana Edilstampa è la casa editrice dell'ANCE, dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, che ha un suo settore di fondi che vanno alle pubblicazioni. Siccome in questa fase c'è Claudio De Albertis, direttore dell'ANCE, che è una persona illuminata, e Giuseppe Nannerini, a capo della sezione editoriale, in qualche maniera trovano plausibile di fare questa collana, in cui a loro non hanno il problema del penny, come dire, no? È comunque è anche un'attività, diciamo, istituzionale, no? Un poco di soldi dell'ANCE, che è una grande organizzazione, va per creare delle pubblicazioni come l'industria delle costruzioni o altre, no? Non sono in una strettissima logica di mercato. E quindi, grazie a questa cosa, riparte la collana. Quindi, ritornando adesso nel merito dei libri, dopo questa parentesi, questo è il libro di Dillere Scofidio, un libro molto bello e molto importante. Dillere Scofidio avevamo lasciato come Nati con il computer, giovani americani, e in realtà, come sapete, la coppia Elizabeth Diller era stata studente di Scofidio, e quindi hanno una differenza di circa 20 anni l'uno con l'altro. Si stanno affermando come già in questi anni, il libro del 2005 e del 2006, come due architetti che riescono a incorporare il paradigma digitale ai livelli più alti di sperimentazione, eccetera. Considerate che per lungo tempo Dillere Scofidio sono stati più vicini a degli artisti concettuali che ha degli architetti propriamente detti, e adesso sono degli architetti che interpretano in maniera molto densa il paradigma digitale in architettura dei maestri. Game Zone, questo è un libro sul gioco, sulla tematica del gioco in architettura, anche letta col paradigma digitale. Alberto Iacovoni è un altro architetto del gruppo MA0, famoso a Roma e molto impegnato a Roma, e ha la tematica del gioco in rapporto all'architettura. Questo è un libro che era già stato fatto in inglese e che è tornato in italiano, perché non era stata fatta l'edizione italiana. Questo libro si chiama Strati Mobili, è un libro fatto da due artisti, la Daga e Mantega, che si chiamano Elastic come gruppo, ed è un libro sul video contestuale, il video che si integra all'architettura, che si integra ai luoghi, in un video che è fatto apposta per quel luogo. Loro sono dei grandi artisti di questa, diciamo, modalità, ma il libro al solito è fatto con la regola del 35%. Quindi il 35% è il loro lavoro, il resto è altre opere, altri artisti che fanno capire al lettore questa problematica nel suo complesso. Questo è un libro miracoloso, è un libro molto importante. Taxis Zenetos era una figura, diciamo, architetto greco, formatosi in Francia, come tanti architetti greci, che per certi caratteri ha dei caratteri similari agli architetti radicali e come dire, utopici degli anni 60, ma alcuni caratteri molto particolari. Prima di tutto lui vede con molta chiarezza il paradigma digitale ed elettronico, e considerate che per esempio gli Archigram sostanzialmente vivono ancora un'epoca quasi meccanica nel loro immaginario. Taglin Zenetos invece ha molta chiarezza sul fatto che sia il paradigma elettronico il paradigma base. L'altra sua grande particolarità è che lui è allo stesso tempo un architetto operante, nel senso che costruisce opere di grande interesse dal punto di vista architettonico. Quindi, tra virgolette, non è un utopista, è tutt'altro. Quindi ne nasce un gangolo molto particolare. Tra l'altro è un architetto che muore giovane, suicida dopo la rivoluzione dei colonnelli, sostanzialmente emarginato, non citato in nessuna storia dell'architettura e anche in Grecia abbastanza rimosso. A un certo punto arriva da me una mia studentessa greca e mi porta delle fotocopie, tutte anche brutte, come si fanno spesso le fotocopie, non perfette, e mi dice: guardi che qua c'è sta questo personaggio, professore, vorrei che lei lo esaminasse, lo guardasse, eccetera. Naturalmente una su 100 non è detto che queste cose vadano a buon fine, e invece io capii che qua mi trovavo davanti a un grosso personaggio, veramente un grosso personaggio, e un poco per queste ragioni che vi avevo detto. E non esisteva assolutamente niente su di lui, ripeto, non era neanche citato nei registri, nelle cose. E mi disse un'altra cosa: sa, un professore che io conosco in Grecia sta restaurando la scuola, un'opera di Taxis Zenetos, la scuola, sta restaurando questo professore che io conosco. Il professore la conosce benissimo perché è un professore che si occupa di informatica e che conosce benissimo la collana, che come vi ho spiegato era in una dimensione molto internazionale in quella fase. Quindi a quel punto io ideo questo libro, che, deve, che è questo libro, appunto, all'inizio credo che si chiamasse anche questo Zenetos Digitale, poi siccome il nome Zenetos non era equivalente al nome Eisner o al nome Getty, perché chi lo conosceva, allora ho preferito in questo unico caso avere la monografia. Scrivo la prefazione, nella prefazione faccio una grande... ringraziamento a Pulcheria, questa studentessa che mi aveva messo sulle tracce di tutta questa cosa, e ne ritratto alcuni aspetti di questo suo lavoro. E il libro che mi arriva è un libro che ha questa storia, è scritto in greco dai due autori, Dimitros e la moglie che è una più storica, aveva accesso all'archivio, è scritto in inglese, in greco, seguitemi, è tradotto in inglese, dall'inglese è tradotto in italiano. A me mi arriva una cosa che mi sarei voluto sparare, no? Perché questo italiano, che aveva avuto tre passaggi, era praticamente una tragedia. E io passo la bellezza di 20 giorni, ancora me lo ricordo, con questo manoscritto, praticamente riscrivendolo. Quindi, spero che vi piaccia, c'è tutta questa, riscrivendola non nei contenuti, ovviamente, no? Ma mettendolo in un italiano, insomma, guizzante, intelligente, no? Che era veramente, un racconto di Mark Twain, non so se qualcuno conosce, che si chiama il racconto del ranocchio saltatore, nessuno l'ha letto? Beh, leggetelo, perché è fatto così esattamente, ed è esilarante, è prima la versione inglese di questo raccontino, poi c'è la versione, che ne so, tedesca, e che tu non leggi il tedesco non lo capisci, poi c'è la versione francese, tu non leggi il francese, vabbè, non lo leggi, non lo capisci, poi alla fine rileggi la versione inglese, o la versione italiana nel tuo caso, per cui ti sbellichi da ridere, no? Perché succede tutta questa cosa del fraintendimento, tutto l'equivoco, alla fine non ci capisci niente, no? Però ti fa morire da ridere questa cosa. Nel nostro caso c'è un passaggio in più, perché ovviamente devi avere l'italiano all'inizio e alla fine, no? Perché sennò non sei in grado di apprezzare. Comunque c'avevo il ranocchio saltatore. Allora, questo è un altro libro che si chiama Arie Italiane. Volevo fare un libro questa volta sull'Italia, e questo libro, un po' come abbiamo fatto di Sei Digitali, eccetera, narra della scena digitale italiana. È stato un libro fatto all'interno del gruppo Nitro, che è questo gruppo di ricerca che avevo fondato nel 2003 e di cui Serenia e anche altri, Gabriele, Valerio, fanno parte. E questo gruppo faceva varie attività, ha sempre fatto varie attività editoriali, adesso avete visto il numero di On and Off, per esempio, non so se l'avete guardato, comunque ve l'ho linkato. E in quel caso si fece questo volume in cui c'erano due autori responsabili un po' per gestire la cosa e tutti gli altri facevano ciascuno un capitolo o un'altra parte, quindi era anche un frutto del lavoro complessivo. Questo è un libro che potrebbe essere stimolante nel nostro caso, è un libro che può essere molto amato o molto odiato. È difficile essere indifferenti rispetto a questo libro. Loro volevano fare un libro sullo spazio hacker, anzi all'inizio credo che si chiamasse proprio lo spazio hacker, poi dato che avevo a che fare con Edilstampa, Lanci, ho detto andiamoci calmi, mettiamolo nel sottotitolo, però nonostante questo qualche piccolo l'ha fatto questo, perché è tutta un'idea sulle pratiche generative dal basso, no? E in cui il mondo hacker viene a essere trasfuso nel mondo dell'architettura, nel mondo, cioè tutta questa situazione un poco borderline. In quel momento io certo tutto pensavo, eccetto che al nostro territorio, Salmam, a tutte queste cose, però ripensandolo col pensiero di oggi, meno male che l'abbiamo fatto, magari a qualcuno potrà interessare, un libro che può, dipende da come, cioè, se cerchi di vedere Scofidio non lo trovi qua, però se cerchi altre cose qui le trovi e non lo trovi in vedere Scofidio. Allora, Terezin e Rogina, questi sono due architetti molto, che nel tempo sono diventati molto amici. Il nostro primo rapporto è nato, pensate come è strano il mondo, da Krešimir Rogina che contribuiva al Playboy Croazia. Perché, non perché fosse bello, ma perché sapete, Playboy c'ha anche delle parti di scritto, non è soltanto fotine. E ci sono degli, recensiscono dischi, libri, eccetera. Lui per qualche ragione, scriveva in Playboy Croazia ed era anche lui appassionato alla collana e quindi un bel determinato momento arriva nel mio studio Playboy, un numero di Playboy Croazia con la recensione di un libro, credo quello della Gregory, da qualche parte sta nascosto sto Playboy Croazia, non so esattamente dove, ma non credo di averlo mai buttato, da qualche parte ce deve stare. Vabbè, comunque sia, loro sono due personaggi molto interessanti perché cominciano ad operare già nell'85, giovanissimi, con un importante progetto, nell'epoca ancora di Tito, in cui la Jugoslavia era un paese comunista, forte, federale, eccetera, con anche delle originalità forti rispetto agli altri paesi, eccetera. E quindi loro vivono tutta una prima fase in cui tutti gli aspetti dell'Occidente arrivavano, come arrivano nei paesi oltre Cortina, un poco mitici, no? E molto più importanti rispetto a quanto lo siano da noi, no? Perché per noi era normale, invece per loro sono acquisizioni. E poi da dopo la rottura, diciamo, della Jugoslavia, vivono tutta la fase della guerra, che in Croazia è importante, eccetera, eccetera, facendo anche delle architetture molto significative, e poi capiscono molto presto l'importanza e l'impatto del digitale, e sono dei sensori molto attivi. Quindi c'era questo critico inglese molto importante, Nigel Whiteley, un critico estremamente importante, che si era occupato di loro. Io avevo fatto un workshop con loro, eccetera, ero rimasto, voluto veramente rimanere un giorno in più, e mi ricordo che la domenica ideai questa ipotesi che Nigel facesse una nuova versione, una versione diversa di questo libro su loro due, che c'è uno dei libri che giravano, è questo, no? E niente, e quindi facciamo questo libro che è praticamente uno sguardo al loro lavoro di architetti, ma soprattutto il lavoro che ha a che vedere con il paradigma digitale, d'accordo, ok. No, perché questi sono quelli che parlo, magari se vi va di farli girare li potete anche vedere mentre ne parlo, questa è l'idea. D'accordo. Poi, Carstens de Ruys di nuovo è un architetto olandese molto importante, che ha costruito molto nel campo del digitale, soprattutto è un architetto che fa dell'interattività il suo cavallo di battaglia, noi parleremo a lungo dell'interattività, non adesso, ma comunque. Scrive anche lui questo libro, che prima era in inglese e poi era in italiano, di nuovo in un italiano molto scarso, io ci metto molto le mani e anche lo aggiusto in diverse parti, questo libro, che diventa migliore, molto migliore nella versione italiana che nella versione in inglese. Oh, questo è un altro libro, diciamo, della serie del digitale. Gary Digitale, Adi Digitale, Eisman Digitale, Ito Digitale. Considerate che Ito io l'ho sempre considerato, come dire, uno dei punti di riferimento massimi per capire come il paradigma digitale arrivi in architettura. Non è un caso che nella copertina del primo libro c'è Ito in copertina, questo è l'uovo dei denti di Ito. Quindi era sempre presente, come dire, nel ragionamento della collana in qualche maniera. Finalmente riesco a fare Ito digitale con Patrizia Mello, che è un libro che funziona. Io sento il bisogno di scrivere una prefazione abbastanza lunga a questo libro per ricollocare, diciamo, secondo me in maniera più comprensiva la figura di Ito, che ha un ruolo importante anche in architettura e modernità, peraltro. Quindi questo Ito digitale è un altro punto di riferimento importante. Shopworks è un libro su uno studio, appunto Shop, lo studio si chiama Shop, che negli ultimi anni ha avuto un vero e proprio boom in America, come, diciamo, successo e come cose, in cui il paradigma digitale sia usato nella costruzione, nel calcolo e in varie altre cose, ma anche diventa una serie di parametri per lavorare insieme, per lavorare con i developer, all'interno appunto delle collaborazioni costruttive in digitale, è il sottotitolo. Quindi c'è anche uno sguardo alle modalità di organizzazione del lavoro, no? Al rapporto con gli altri partner dello studio o alle altre figure interdisciplinari che lavorano in architettura e anche con i clienti, ovviamente. Cyberstone, questo è un secondo libro di Christian Pongres e Maria Rita Perbellini, che indagano il tema della pietra, come si lavora la pietra, i marmi in particolare, in una logica digitale. Questo nasce dal fatto che Christian Pongras è un grande sperimentatore e appassionato, e che loro vivevano a Verona, quindi in un ambiente in cui il marmo è molto importante. Verona è la sede della Fiera del Marmo, e in questa opera, in questo lavoro, loro al solito indagano progetti, sperimentazioni, tecniche, teorie, dietro tutta questa idea di come si lavora la pietra o quale campo di sperimentazione ci sia nella pietra con tecniche digitali. Uno pensa alla pietra, ci fai i capitelli o ci fai, diciamo, le tombe scolpite, e invece oggi si può fare veramente di tutto. Quindi, però, come al solito, il ragionamento ha un peso teorico. La forma come memoria è un libro teorico, sostanzialmente, in cui viene posta al centro una questione, e cioè ragionare in maniera diversa sulla forma. Normalmente uno pensa alla forma in termini geometrici, cioè questo è l'esempio che lui aveva fatto per farmi capire il concetto dietro il libro. Cioè normalmente io posso pensare a questa forma come un esito geometrico, no? Fatto in un determinato modo, ma se io penso invece che questa forma è il contenitore della memoria di questa azione, è l'azione che ha suscitato la forma, il ragionamento, tutto cambia. Allora il problema non è l'esito geometrico, ma è il processo che ha creato la forma, da una parte. O l'altra, che è ancora più interessante, il fatto che a questo punto questa forma è il condensato di un'operazione di memoria. Tu hai la memoria di me che attorciglio questo foglio di carta, e che quindi la forma è un condensato di un'operazione di memoria. Questo è in due parole l'aspetto teorico del libro, che ovviamente sono 96 pagine, lo apre in molte cose, che può avere, come non può avere, delle conseguenze. Cioè, nel senso che se questo paradigma può essere un paradigma che uno al naso sente interessante, può essere che gli apra molte strade, o magari non importa niente, l'abbiamo 38 da cui scegliere, bisogna un po' andare a cosa. È chiaro che questo tipo di approccio ha delle conseguenze importanti in tantissimi campi, a cominciare per esempio da quello medico, no? Per cui la forma, la deformazione di un organo, eccetera, è condensato di una serie di processi, no? Precedenti, e quindi condensato di memoria in questo senso, a moltissimi altri campi. Lui elabora linguaggi, cose. Michael Layton è un matematico di base. Il libro è scritto in maniera molto piana ed è assolutamente comprensibile, però, se uno interessa o pensa che questo tema può interfacciare qualche aspetto dei propri interessi. Van Berkel digitale. Van Berkel è, credo, il quinto o il sesto libro di questa serie, ed è il primo libro scritto da un mio studente. E questa per me è una cosa che mi riempie sempre di grande piacere, perché Andrea è la prima persona che è stato effettivamente mio studente, che dopo, cioè ci sono stati dei laureandi, ma è diverso lo studente, cioè la persona che tu hai avuto in laboratorio, che ha fatto tutto il percorso, che ha fatto il corso che state facendo voi, che ha fatto la laurea, eccetera. E quindi Andrea stava a Rotterdam in quella fase. Abbiamo ideato questo libro su Van Berkel. Van Berkel è un ottimo libro, ci è costato un po' di fatica, ma è un ottimo libro. E Van Berkel è uno dei punti massimi oggi per la comprensione di come la rivoluzione informatica in architettura modifica radicalmente l'architettura. La modifica radicalmente non potrebbe essere quella senza questa piena consapevolezza che è tecnica, è teorica, è filosofica, è costruttiva, è statica. E Van Berkel ha costruito un capolavoro degli anni 2000, probabilmente l'edificio più importante, secondo me, degli anni 2000, che è la Mercedes-Benz a Stoccarda, che è proprio un'opera che incarna questa cosa. Noi su Van Berkel abbiamo lavorato molto anche dopo, ma comunque questo è un ottimo libro di cui io sono molto contento. Siamo quasi alla fine. Successivamente abbiamo creato questo libro che si chiama Smart Creatures di Cesare Griffa, ed è il primo libro che comincia a ibridare il paradigma informatico con il paradigma, chiamiamolo, ambientale, ecologico, o, se vogliamo dire più correttamente, con il paradigma del vivente. Si comincia a combinare sempre di più la tecnologia digitale a tecnologie ambientali, in cui attraverso varie forme di ibridazione tra naturale, digitale e ambientale si arriva appunto a smart creatures, a creature ibride, in qualche maniera performanti, in qualche maniera smart. Il libro è una sorta di intro all'argomento, direi. Vi spiega in maniera abbastanza precisa quello che sta succedendo, quello che sta o che succederà tra breve in questa ibridazione tra informatico e naturale. E Cesare Griffa è un architetto che è impegnato anche lui in prima persona in esperimenti, laboratori, eccetera, eccetera. E nel libro sono citati diversi progettisti che lavorano in questa direzione, tra cui per esempio gli Ecologic Studio, di cui noi ci siamo occupati in diverse occasioni e che sono presenti nel libro. Plasma Works di Maria Elisabetta Bonafede. Il gruppo Plasma è un gruppo molto interessante, è un gruppo che si è affermato nei primi anni 2000 vincendo il concorso per giovani architetti in un albergo di Madrid, un albergo di Madrid di cui in questo momento non ricordo il nome. Ogni piano era dato a un architetto di grande fama, un piano è fatto da Reed, un piano è fatto da Nouvel, un piano è fatto da Foster, eccetera. Per qualche ragione in questo momento non riesco a ricordare il nome. E, un piano invece era lasciato a concorso e questo concorso lo vinse appunto lo Studio Plasma, che realizzò questo intero piano e fu un po' la loro entrata nel campo, diciamo, un campo importante per quelli che allora erano dei giovani architetti. Hanno realizzato diverse opere, sono un gruppo composto da tre persone, di cui una è italiana altoatesina, che opera dall'Alto Adige, ha creato diversi progetti, sempre molto spinti sul digitale in Alto Adige, un'altra parte a Londra e un'altra parte in Cina. E questa copertina che vedete è in Cina e adesso mi ha appena mandato un progetto che loro hanno vinto in Turchia, ahimè, un grande progetto di campus che hanno vinto in Turchia, che sta passando alle fasi esecutive. Uno dei ragazzi di Nitro ha lavorato con loro per circa 3 anni in Cina, si chiama Pietro. Allora, Puerta America, esattamente, l'hotel Puerta America. Se vai su YouTube Puerta America Antonino Saggio, io ho fatto anche un video ai vari piani, divertente. Basta che vai su YouTube, basta scrivere Puerta America Antonino Saggio, lo trovi, o comunque ci sarà tanto altro. Allora, ad oggi questo è l'ultimo libro della collana, un libro di cui sono molto contento di averlo fatto. Perché? E per tante ragioni. Innanzitutto François Roche è un architetto estremamente impegnato sul paradigma digitale, con un livello teorico molto importante e, come dire, sulle sfere più forti, più avanguardistiche del discorso. Soprattutto questo rapporto di ibridazione tra architettura e natura è estremamente forte nel ragionamento di François Roche, lo vedete già dalla copertina, lo vedete nel sottotitolo, eresie macchiniche e architetture viventi. Allo stesso tempo, la scrittura di François Roche è molto complessa, anche se lui mette tutto, assolutamente tutto nel sito. È tutto assolutamente online e il suo sito, se possibile, è ancora più brutto del mio, nel senso che ha veramente fiducia in questa idea che contano i contenuti e che l'HTML è un valore di per sé, quindi non vale la pena metterci le flashate, le cose, eccetera. E ha sempre fatto questo sito quasi, non so come definirlo, molto spartano, ma in cui comunque c'è tutto, c'è super tutto, anzi, spiega tutto, basta volerci andare, però allo stesso tempo è tutto molto complesso da decodificare e molto faticoso. E quindi il lavoro di Antonino Di Raimo è un lavoro estremamente prezioso, perché è un lavoro di decodifica di tutta questa cosa, di interpretazione, che vi rende accessibile, inserendolo in delle coordinate, ovviamente culturali, interpretative serie. Antonino si è laureato, si è dottorato su queste tematiche, e quindi conosce, ha anche scritto un libro su queste tematiche specialistico, e che potete accedere via web sempre, e quindi è sicuramente un buon lavoro, un lavoro importante che vi consente di accedere a François Roche. Adesso altre piccole cose, e poi se volete Se volete vi do dei consigli, se volete, se no niente. Allora, qui avviene un'altra cosa, che è questa. Questi ultimi libri, io a un certo punto sono riuscito a reinventarmi il sistema inglese, e cioè molti di questi libri sono presenti di nuovo anche in inglese. Perché? Perché io ho scoperto un modo, che è il printing on demand, per cui pur che la casa editrice Birkhoise non c'era più, io li ho fatti ugualmente in inglese, con l'edil stampa, ma con un sistema printing on demand, e cioè, in poche parole, questo ve lo dico per mio pura soddisfazione, non è che a voi importi molto, però per me è importante invece. Ecco, tutti questi libri qui sono anche di nuovo in inglese, sono in inglese, ma si accede all'inglese solamente via Amazon, cioè non sono i libri normali, lo accedi soltanto via Amazon, dai link, e quindi Diller e Scofield l'abbiamo tradotto in inglese, Benedict & Rogan è in inglese, Digital Van Berk è in inglese, Shopwords è in inglese, Moving Liars è in inglese, François Roche è in inglese, Plasma Studio è in inglese, e anche, oltre che in italiano. Noi ci interessano quelli in italiano. In quelli in italiano c'è una, in alcuni di questi libri, sempre con la casa editrice, eccetera, noi abbiamo anche creato la possibilità di avere l'EPUB. Vedete? In questi casi noi abbiamo l'EPUB del libro, il bianco e il nero o la versione a colori. Quando ci sono queste indicazioni, le potete prendere anche in questo modo. Oppure con i sistemi che vi dicevo, con i link da Amazon o da IBS potete vedere se il libro c'è, o con le biblioteche, o ve li passate tra voi, o insomma possiamo fare in tanti modi, perché l'importante sarebbe cercare di non leggere il libro perché è facile averlo, sarebbe bene cercare di avere il libro perché mi interessa, no? Particolarmente questa l'idea. Allora, se volete, possiamo fare quello che abbiamo... Apri un po' le finestre, per favore, Selenia. Se vi va, non so, Selenia forse vi può dire qualcosa di questa... della tua sensazione, perché tu la conosci bene.
Sì, io alcuni libri li ho letti, ce li ho, e su alcuni concept, già mi
qualche libro potrebbe interessare... Alcuni di loro... Allora, noi, senza che abbia un peso decisivo, però se volete possiamo, nel caso di Chiara abbiamo parlato un poco vagamente di alcune piccole prime idee di questo concept, abbiamo considerato una o due possibilità. Se vi va di fare lo stesso voi, volentieri. Vai, dai. Allora, tu sei Livio? Ah, Franzina, Alessandro, sì, mi è arrivato il concept ma non l'ho letto. Dimmi in due parole molto semplicemente com'è il concept, e così io ti posso consigliare, anche Selenia. Ecco, l'ho letto allora il tuo. Sì, sì, tu anche risposto. Ho buttato le mani avanti, sai. No, perché mi sento, ho un po' di colpa, capito? Però il tuo l'ho letto. E ti ho pure risposto, se non mi ricordo, non sto così rimbambito, cioè.
No, quindi comunque c'è tutta quella situazione appunto di infrastruttura, di sì. Logo,
qua. Allora riassumilo un poco per i tuoi colleghi. Tu vorrei riusare in qualche maniera, se ricordo bene, l'infrastruttura anche come sollevamento civico in qualche maniera, no?
Sì. Di occupazione, di autogestione, di bandi comunque siano nonostante tutto riqualificati ma che sono rispettati, e tutta questa filosofia dietro.
Ok, va bene. Tu c'hai un'idea? Vieni qua vicino che è meglio. così ci possiamo...
Io Olandesi quanti ce l'ho, però non l'ho letto, ma da quello che aveva detto prima lei sembrava qualcosa, no? Pratiche generative dal basso, un po' questa cosa che lui ha il tema della criminanza e loro giocano sulla... sull'analogia con lo spazio hacker, quindi...
Dunque, allora, sono due cose. Probabilmente Stanze Ribelli è un libro utile. Poi bisogna vedere se...
Io non l'ho letto, se, ecco, però,
bisogna vedere quanto poi sia suffragata questa utilità, però al naso è una cosa che sicuramente... può funzionare. Sul tema comunque della mobilità, del trasporto delle cose e in chiave anche script, quello di Watanabe può essere secondo me utile se possibile. Il libro sul gioco Game Zone può essere un libro utile. Ecco, a primo acchitto su questa cosa. Di primo acchitto. Altre consulenze, solo 5 sense. Vai. Tu sei Franzini? Dimmi.
No, lui era Franzini.
Ah, Franzini, lui è Leuteri, Livio, ok.
Si può non partire direttamente da un concetto strettamente legato all'architettura, ma un concetto di...
Assolutamente sì. Assolutamente sì.
Quanto riguarda mettere...
Assolutamente sì. Assolutamente sì. No, noi possiamo anche, è una tecnica che noi facciamo sempre. Quindi in moltissimi casi partiamo da una cosa che non c'entra niente.
Sì,
assolutamente
sì.
Sì, assolutamente, anzi, quasi è consigliata, sì, non restringere subito. Sì, stavo pensando un libro abbastanza, come dire, che la prende alla lontana, per dire così, no? E all'interno, diciamo, del gioco della collana, potrebbe essere quello di Luigi, quello di Presidenza, e per architettura rimane sempre un bel libro, proprio per questo discorso di prenderla, la mia idea di prenderla alla lontana, ecco. E, potrebbe anche essere che quello di Decker Cove è un libro anche stimolante, l'avevo anche consigliato a Gaia, perché diciamo la prende alla lontana, non va, cioè una cosa è leggere Toyo Ito, tu puoi portare subito a casa delle cose, no? Invece per questo approccio io starei abbastanza, comincerei a restringere a poco, questi due hanno questa, diciamo, questa caratteristica senza dubbio, e invece più teorico, più se c'è un interesse più verso questo mondo della topologia, della matematica, dello spazio-tempo, Matland è un bel libro, però non va in chiave sociologica lì, lì. Certo.
Insomma, il dramma spirituale del mondo di oggi, in cui siamo vicini al cattolicesimo e niente, e tutto il resto, non prendo troppo a lontano.
Però, insomma, vabbè, questi possono essere suggerimenti che possono funzionare. Enza.
Il mio caso si basava sulla tua, sul tuo capitolo sull'interconnettività, sul video,
la rivoluzione informatica architettura. Quindi parli dell'interattività? Ma io non ho un capitolo proprio interconnettività. All'interattività. Interattività, non è interconnettività. Ok.
Comunque la parte dell'informatica, sì,
va bene. Ok. Allora, lavorare di più sul tema dell'interattività se ti interessa. Allora, guarda, questo tema attraversa la collana. Diciamo, il libro Iperarchitettura non ne parla lui. Io anticipo il tema sia nel titolo sia nella prefazione. Poi, invece, io la prima volta che, siccome a me mi sembrava di aver detto tutto chiaramente in quella prefazione, però ho detto, ma forse non avete capito, allora l'ho rispiegato una seconda volta nella prefazione di questo libro, che infatti si chiama Interattività. Questo più per curiosità tua che altro, non devi avere i libri, basta che leggi le prefazioni, ok? Invece, se dovessi guardare un libro di chi si occupa veramente di interattività, andrei innanzitutto su quello di Castos e Ruiz.
Sì, sì.
Perché Castos e Ruiz è quello che fa dell'interattività il centro della sua ricerca e del suo ragionamento. Per chi vuole fare questo, qualunque esempio che lui cita, magari se lo va a vedere, lo usa come base, come trampolino di lancio. Ok, quindi guarderei sicuramente i percorpi. Ah sì, ecco che è successo, cercavo di capire che era successo. Ecco, ho preso. Ok, quindi sicuramente quello, forse anche Smart Creatures un po', in una dimensione più avanzata. Diciamo, l'architetto che più lavora sul tema dell'interattività è di questi presenti è lui, e quindi guarderei lui quasi sicuramente. Stavo vedendo se mi sfuggiva qualcosa che avevamo fatto anche questo rimane un libro interessante, eh? Io nel tema dell'interattività ci vado molto, molto forte io, ma per chi ha letto, cioè questo è bello vederlo in un altro contesto, ma i concetti sono più o meno analoghi, ovviamente, a quelli che vi ritrovate sul libro, gli altri meno. In Olandesi Volanti ci sono diverse esperienze, per esempio quelle dei West 8, No, Westate, oppure altri, in cui, siccome il tema è il movimento in architettura, di fatto si sovrappone un po' al tema dell'interattività. Io credo di essere l'unico al mondo ormai che li chiamo Westotto. Vabbè, comunque, è tutto registrato, Però, insomma, ormai. Che poi, scusatemi, perché Westate? Quelli si chiameranno Westotto.
Sì,
ho capito. Esatto.
Vedi, abbiamo
casa. Bene. È casa. Senti, come si dice in olandese?
Osterois, sì. Ois è casa.
Ecco, Osterois.
Ois.
E Van Gogh come si pronuncia? Fancock. Si chiama Fan. Fancock. Però ho. Un'altra volta le spiegherò la mia passione per Fancock, ma se è un'altra vita. Questa la lasciamo perdere adesso, perché sennò già ho rimbambito abbastanza. Allora, altri consigli?
Allora, per me per esempio Claudia.
Ecco.
No,
claro.
Perché non so se tu adesso hai visto.
Facciamo tutto, gli rispondiamo, gli facciamo tutto. No.
Tu stai calma, facciamo tutto noi. Tra quelli che, di cui abbiamo parlato. Infatti l'avevo pensato, perché tu avevi fatto riferimento a Dino Sciola.
Ah, Sciola.
Sì, perché io mi ero ricordata, certo, anche che avevo visto.
Certo che i sardi lavorano sui sardi, o sardi. Voi che vuoi, artisti,
cioè, lui utilizzava appunto queste,
certo.
Lavorava con la pietra, certo, a livello sonoro. E poi, per esempio, secondo me dovresti anche vederti un po' Caso Osterois, perché lei non so se l'ha letto, concept sul suono.
Uh-huh.
E quindi come il suono potrebbe essere un elemento, certo, di interattività. Lui ha, per esempio, ha fatto questo progetto della, certo, della barriera, giusto, la barriera del suono, no, era un'infrastruttura che aveva fatto proprio Osterois.
Sì, la barriera acustica,
la barriera acustica, Quindi secondo me
forse
lui
c'è
come...
qualcosa, certo.
Qualcosa potrebbe.
Ma in due parole il tuo concerto è un po' meglio com'è, da che non l'ho ancora letto. Questo primo inizio del concert, insomma, diciamo così.
Praticamente, se parlo brevemente, si basa sul fatto che volevo studiare maggiormente una percezione dello spazio dell'architettura che non fosse visiva.
Ok, va bene, ok.
E si appoggia molto anche sul scritto del perché rappresentare
l'architettura. Ah, ecco, quello che sei beccato per conto tuo, perché io non l'ho mai elencato.
No, l'ho mai detto, però mi è stato suggerito.
Ah, hai delle spy, ci sono gli spider. Ah, ecco, va bene, ci sono degli spider. Ok, d'accordo.
Quindi sì, poi ci trattava di qualche ricerca con
Paolo. Certo, va bene.
L'idea è che nel momento in cui non vedi...
Va bene, allora senti, vedi, secondo me allora anche una bella forma come memoria non te lo toglie nessuno. Cioè vai in biblioteca, dedicaci mezz'ora, se questa mezz'ora ti illumina, ti illumina. Se non ti illumina, non ti illumina. Però quello funziona così, capito? Cioè se ti accende, allora sì, si interfaccia con queste cose, può diventare esplosivo. Se invece, lo lasci perdere, non è che lo devi fare per forza.
Quello che ti sconsiglio, non so se tu l'avevi visto, Estetica del Serialismo Integrale, se ti aveva, però quello te lo sconsiglio, perché per il tuo, io l'avevo letto sì, a suo tempo, l'avevo recensito, per il tuo tipo di concept potrebbe essere troppo fuorviante.
Sì, sì, e poi è proprio una disciplina, è proprio lui è dentro quello, è un altro sardo, in poche parole, sì, cioè lui o il serialismo integrale sì, o il serialismo sì, integrale. Sì, sì. Cioè non è che spazia, tu devi saltare dentro il suo formalismo in qualche maniera. Se non fai questo può risultare, anche se diciamo a occhio può funzionare, ma magari non importa niente. Comunque quasi tutti questi libri, anzi tutti questi libri ci sono a Via Flaminia, potete poco tempo, lì i libri sono a scaffale. Ci vuole poco tempo, in un'ora, un'ora e mezza vi date un'idea. Anche perché andate, c'è queste librerie, ragazzi. Cioè, poi adesso abbiamo questa situazione che, cioè, ci sono queste biblioteche, non sono più tanto frequentate, no? E i primi a dispiacersi, mi sembra assurdo, sono loro, quelli del personale, no? Quindi è un buon posto, in un'ora si fa tutto quello che si deve fare, fra scaffali.
In Via Flaminia c'è a tutti, cioè io per esempio il Bandur l'ho letto lì, questo tempo.
Quindi non è che sia, capito, sta cosa.
Sicuramente.
Con Chiara abbiamo fatto, con Fratini abbiamo... No. Stella, c'hai qualche desiderio di consulenza?
Sì, ho un'idea sui percorsi, però non so, è chiaramente molto relativa all'idea dell'interattività del movimento.
Sì.
Però parto dall'idea, dalla connessione di tipo biologico, quindi dalla
cellula. Sì. Allora sicuramente Smart Creatures è il libro più vicino... Smart Creatures è quello che affronta questa questione. E diciamo, François Roche, un architetto che ci lavora pure lui tantissimo, in maniera anche molto densa su tutta questa questione. Quindi io tra i due andrei...
Perché se tu hai questa cosa biologica, cioè che questo taglio proprio biologico, François Roche si muove su altri temi.
Sì, però il momento dell'ibridazione c'è, il momento della ciclicità della natura c'è. Io comincerei da Smart Creatures e poi gli darei un'annusatina perché François Roche è un grosso personaggio. Il discorso di nuovi ventri, nonostante il titolo, è più usato in maniera metaforica che reale. E anche questo è interessante, la differenza storica, perché i nuovi ventri l'abbiamo fatto nel 2001, in cui non c'era sta consapevolezza del discorso dell'ibridazione effettiva con la natura. Quindi è più metaforico lì questo discorso, capito? Mentre invece con gli anni si è capito. Lei, Marianna, vuole qualche... Sì. Sì. Sì.
Sì.
Sì. sì. Certo.
Sistematizzata in 5 categorie,
certo.
Di mangio, eccetera, eccetera. E io volevo osservarmi su questi percorsi.
Sì.
Nella scorsa lezione aveva sì. detto anche che nel nostro lavoro dovremmo cercare di esportare delle caratteristiche del mangio,
sì.
quale presenza di arte in periferia.
Certo. Allora, guarda, io ti dico, il libro che tu assolutamente devi leggere è quello di Henri de Kerchove, perché quello dell'architettura dell'intelligenza è un po' un palinsesto, siccome funziona per parole chiave, è un po' un palinsesto di, come dire, illuminazioni. Siccome lui non è un architetto, né un artista, ma un po' ibrida, quindi lui spesso troverai dei filosofi citati o delle cose, ma probabilmente in quelle sue schede troverai qualcosa che ti interessa. Forse anche i territori della complessità può essere utile, perché Paola Gregori è una persona che si interessa sempre anche tanto di filosofia, ha una prefazione molto densa, una parte iniziale molto densa, e probabilmente qualcosa ne nasce fuori da questi due libri, in questa, rispetto a queste tue idee. Fammi pensare se c'è qualcos'altro. Stanze Ribelli, come dire, è un libro che ci sta molto, molto spesso nel nostro caso, perché siccome noi lavoriamo in un territorio periferico, in una situazione, come dire, implicitamente un po' conflittuale, un po' dal basso, un po' così, Stanze Ribelli, diciamo, come dire, ci sta in quasi tutti, se uno vuole, no? Tu che cosa pensavi anche? Plasma Walls in realtà fino a un certo punto, loro sono dei formalisti, sì, sostanzialmente, capito? Sono dei formalisti del paese, del land form in una direzione digitale. Quindi per avere delle sollecitazioni visive, sì, ma dal punto di vista concettuale non credo che troverai molto, per le cose che mi hai detto. Mi puoi dare un'occhiata, insomma. Comunque secondo me la cosa migliore da fare è quella là di... è anche divertente, se però certe cose dovete farle voi, no? Di darvi appuntamento in 2-3 in biblioteca, in maniera che uno si riguarda insieme i libri, no? Si confronta, però per faravamo pure il cappuccino a mattina, mi pare un po' troppo, però se ci avete voglia, quella potrebbe anche essere una modalità carina, no? Vabbè, allora, io spero di vedervi al MAM.